Rimaniamo in piedi solo un momento. Inchiniamo i capi per la preghiera. Dio, Padre misericordioso, ti ringraziamo stamattina dal profondo del nostro cuore perché sei in grado e desideroso di rispondere alle nostre preghiere. E ti preghiamo di ricevere il nostro ringraziamento per quello che hai già fatto per noi. Aspettiamo con grande anticipazione che stamattina tu ci aiuti e quando lasceremo le porte di questo edificio potremo uscire da qui come persone diverse da come eravamo quando siamo entrati. Possa lo Spirito Santo modellarci stamattina i nostri caratteri e renderci sudditi del tuo regno, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Mi dispiace proprio di essere solo un po' in ritardo, ma avevo molte cose da fare, molte persone malate, colloqui, quasi prima di entrare nell'edificio. E così siamo felici di essere qui stamattina e vedere tutti voi brave persone. E voglio ringraziare che questi amici che ci hanno mandato queste belle cose, il regalo per mia moglie e il fratello che mi ha mandato il suo fucile da cervi. Il Signore lo benedica e ha detto che sta invecchiando e non voleva più usarlo e voleva che lo avessi io, quindi io sono di certo grato per quello. Finché vivrò, fratello, per quanto potrò farlo, lo terrò. Non lo prenderò mai in mano senza pensare a te e pregare per te. Ora, siamo così tante cose da fare oggi e pensavo che forse mentre ero qui avrei raccolto delle domande e scoperto quello che c'è nel cuore della mia chiesa e i diversi. L'ho scoperto di certo. Ho abbastanza domande da continuare finché inizierà il millennio. Non sapevo che ce ne fossero così tante. Io ne ho qualche centinaio qui dentro e ce ne sono 100 più arrivate stamattina, quindi non sarei mai capace di rispondere ad esse, immagino giustamente, perché sono buone domande, davvero buone. Ora, alcune di esse non potrebbero essere lette proprio in pubblico, quindi sapete, ho chiesto loro se quello che posso esprimere in modo indiretto sono problemi di famiglia, comprendete. E io ho chiesto sia al marito che alla moglie di venire in un colloquio privato, così posso parlare a loro privatamente di queste faccende. Non sono brutte cose, sono cose che dovrebbero essere sistemate in famiglia. Solo la natura umana e la razza, che noi il tempo che viviamo è altro, che porta a queste cose. E sono problemi che seguono una famiglia umana e devono ricevere risposta. Così farò tutto quello che posso per rispondere a loro nel modo migliore. A volte, rispondendo alle domande, è necessario un tempo piuttosto lungo. E non voglio mancarne nessuna. Prenderò ognuna proprio nel modo più accurato possibile. Ora sono proprio, le ho solo spinte in un sacchetto qui, risponderò e annoterò una scrittura se dovrò averla e le metterò indietro. E poi sono stato ieri tutto il giorno e gran parte della notte, ieri sera, da poco, dall'alba stamattina, e ne ho ricevuto circa il doppio stamattina. Così penso che quello che faremo, se piace al Signore, risponderò ad esse fino per quanto possibile, fino a mezzogiorno, poi congederò, poi torneremo stasera e cercherò di finirne quante ne sono possibili stasera e vedrò se potrò prendere e finirle. E forse non dovrò punirvi così a lungo in un'unica lunghissima sessione. E penso che vi darebbe il tempo di uscire, riposare, recuperare un po', fare un sonnellino, qualcosa, tornare se potrete. E se non potrete, bene, fratello Fred Southman, immagino sta registrando questo. Viene registrato questo? Bene, va bene, sì, sono nella stanza che lo registrano. E questo nastro potrebbe, se va bene, potrete avere il nastro, sarà tenuto e chiamato domande e risposte, perché ci sono delle domande davvero difficili qui dentro e qualcosa, molti di esse sono sulle dottrine della Chiesa. Ora vorrei che le persone sapessero che a volte rispondendo a queste domande è difficile, serve molta grazia stare qui. Se sapete l'amore che ho per voi, gente, non potrei esprimerlo. Non esprimo neanche il mio amore verso i miei figli, non esprimo neanche come dovrei il mio profondo amore verso mia moglie, perché sono emotivo e continuo proprio ad andare in una linea dritta. C'è solo una cosa a cui esprimo il mio amore, quello è l'Onnipotente Dio. E io proprio amo prima di tutto Lui, amo altre persone, ma io non voglio macchiare quell'amore che ho per Lui, che quello sia prima. Quindi perciò quando rispondo alle vostre domande, rispondo con amore nel mio cuore verso di voi, ma una cosa è sempre davanti a me, è Gesù Cristo, vedete, nel modo in cui Egli risponderebbe. A volte potrei rispondere, potrebbe ferire, potrei graffiare, io non intendo che sia in quel modo. Sto rispondendo con un proposito, come ho detto, Cristo davanti a me. E devo ricordare che è Lui a cui devo dare conto, quindi il mio amore prima va a Lui. Il mio secondo amore va a voi gente, e così io, la sua Chiesa, che Egli ha acquistato con il suo stesso sangue. Ed Egli vi ama davvero più di quanto amò se stesso, perché Egli diede se stesso per voi. Siete l'acquisto del suo sangue, e io lo maneggio per quanto sappia proprio cautamente e sinceramente. Ma poi, a volte, facendolo, pensate, quella era un'osservazione molto rude, è così diretto e duro. Lo sto facendo con Lui nei miei pensieri, vedete, per cercare di fare che il resto tutti vedano proprio che deve essere in questo modo. Non è qualcosa per ferire, o non più che essere certo che le persone lo afferrino, e spero che tutti lo ricevano in quel modo. E ora qui dentro troviamo a cosa pensiamo. E mentre vi vedo tutti riuniti stamattina e tutto stipato, e penso ci sia una folla straripante in un'altra chiesa, una chiesa sorella ha collegato una radio o qualche tipo di collegamento telefonico, e quelli in eccesso sono in quella chiesa stamattina, comprendo. Un altro fratello ha una chiesa che ha quelli in eccesso che sono stati condotti da qui a quella chiesa, e in modo che non dobbiate stare uno sui piedi dell'altro e tutti attorno al muro. Ora, stasera, se piace al Signore, inizieremo presto stasera. Mi piacerebbe chiedere al pastore e al consiglio se vorrebbero... Iniziamo un po' prima stasera, perché le persone, alcune sono qui e devono guidare per un lungo viaggio. Mi piacerebbe iniziare almeno un'ora prima stasera, se possiamo, e concluderlo. Quindi voi, appena dopo aver pranzato, dopo le 6 o giù di lì, ebbene, inizierei, vedete. Di solito iniziate alle 7:30, non è vero? Fatemi essere sul palco alle 7. Vedete, e per le 8:30, qualcosa del genere, vi darebbe il tempo di andare a casa e essere pronti per il lavoro di domani, se ci sarà un domani. Ora, che il Signore sia con voi e vi benedica abbondantemente. Io andrò, appena questo servizio sarà finito, raccoglierò queste altre domande, cercherò di rispondere ad esse. Ci scrivo proprio sopra solo delle breve parti di annotazioni e così via, da poter in un certo modo dimentico le scritture, poi quando sono nella stanza a studiare, allora io mi piace fare riferimento a essere da qualche parte, e qui ce l'ho e proprio lo annoto su un pezzo di carta, e quindi se è in un'enciclopedia devo prenderla, e ho qualche espressione di una parola, un nome, devo averlo scritto davanti a me, non devo portare un gran mucchio di libri e così via, ce l'ho là. Ora, se la domanda non vi soddisfa, ebbene, allora io... Forse ho fatto un errore, vedete, io potrei aver fatto un errore, perché queste cose sono proprio al meglio della mia comprensione, e voglio che i ministri che potrebbero avere la loro congregazione o la congregazione di una certa chiesa che vorrebbe ascoltare queste domande, non voglio questo, se c'è un riflesso sul vostro insegnamento e la vostra congregazione. Voglio che la congregazione comprenda chiaramente che questo è solo il nostro insegnamento qui al Tabernacolo. Non sto cercando di far pressione su qualche altro gruppo di persone. E io voglio essere un cristiano nel mio cuore. Insegnare quello che credo. Prendo posizione sulla mia convinzione. Se mi comprometto su quello, sono un traditore verso Cristo e un ipocrita verso di voi. E io devo rimanere leale su quello che credo essere la verità, ma ogni altro uomo ha il diritto di fare lo stesso. Dio è il giudice di tutti noi. Ora, proprio prima di iniziare, pensavo avrei menzionato un bravo storico, Paul Boyle. Molti di voi lo conoscono, viene qui al Tabernacolo, è appena tornato da Gerusalemme e ha partecipato alla Fiera Mondiale. È proprio un grande insegnante sulla profezia, ed è uno storico, uno dei migliori. È un fratello menonita, e ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, e così è diventato un mio amico molto personale, e ha sempre guardato e preso nota di tutto quello che ho detto in merito alla profezia, per osservare e vedere se si compie. E ora qui mi ha scritto, e ora è di nuovo qui negli Stati Uniti, ed è sulla bacheca degli annunci, penso stamattina, e scrive dei titoli che mette in uno dei giornali o qualcos'altro in merito a eminenti profezie. E menziona la quinta cosa, penso sia che vidi 33 anni fa in merito alle conquiste del il progresso della, piuttosto della scienza. E ognuno di voi ricorda, l'avete annotato, ce l'ho nei miei libri, e tutto quello che il Signore ha detto, mi dice, lo annoto, che è di maggior una cosa che posso dire alle persone. E stamattina pensavo, prima di iniziare questo non è un sermone, ma siamo qui per sederci insieme, per imparare uno dall'altro cosa ci preoccupa. Ora, appieniamo queste cose mentre scendiamo attraverso l'epoca della Chiesa e così via. Penso sia buono fermarsi per una riunione o due e controllare e trovare cosa preoccupa le persone e poi proseguire da là, vedete? Poi tornare ancora e in una serie di servizi. Se piace al Signore, voglio tenerlo qui al tabernacolo prima della lunga, proprio una lunga serie di servizi. Sapete cosa intendo? Come di diversi argomenti e proprio continuare finché Egli verrà per me o io andrò a incontrare lui, una delle due, vedete? Paul Boyd qui ha scritto in merito a quelle sette cose che vidi nel 1933 che dovevano avvenire. E lui, quanto più può, le osserva proprio attentamente, tecnicamente, perché è uno storico, le osserva proprio esattamente quello che dite. E vide quelle cose che furono dette molti anni fa, come quel Mussolini e quello che gli sarebbe avvenuto, Hitler e quello che gli sarebbe avvenuto, e come il comunismo avrebbe preso sia il fascismo e tutti questi, come la linea Siegfriedo sarebbe stata costruita e come gli americani là avrebbero preso una batosta e fino a appena due anni fa non lo volevano mai ammettere e hanno le foto tedesche là dell'assedio e hanno davvero preso una batosta, sembravano persero quasi l'intera armata proprio là e tutte quelle cose che furono fatte. E ora disse anche, e avverrà che prima che giunga il tempo della fine le automobili avranno la forma di un uovo, diventeranno come un uovo. E vidi una famiglia americana lungo un'autostrada che guidava in una macchina che erano seduti uno di fronte all'altro e c'era un tavolo e stavano, sembra, stessero giocando a dama o carte e non avevano alcun volante nella macchina ed era controllata da qualche potenza senza un volante. Quanti ricordano che l'ho profetizzato? Vedete, sarebbe giunto. Ora, alla Fiera Mondiale, hanno già la macchina sul mercato. Ecco, viene venduta ora a qualche grande compagnia, ne ha comprate molte. E questa macchina, eccola, Paul Boyd si è ricordato la profezia, ha guardato nel suo libro quello che avevo detto e scattò la foto da dentro. Ed eccola, è esattamente a forma di uovo, con due sedili posti in questa direzione e due sedili in questa direzione e un tavolo posto nel mezzo per giocarci a carte o altro, proprio esattamente. La parola del Signore è perfettamente accurata. Quello è stato nel 1933. Quello, sapete, vediamo cosa sarebbe. 32 anni fa, non è così? È il 64? Sì, 31 anni fa. 31 anni fa il Signore me lo disse. Ed eccolo qui. E la compagnia qui che le ha già ordinate e le compagnie di camion e altro stanno costruendo camion fatti con quelle. Possono controllarli dal quartier generale così non devono neanche avere un autista dentro. Ed eccolo tutto già fatto. Ed ecco qui con le macchine, ora è in fondo, là sulla bacheca, e potete leggere la profezia e vedere proprio quanto è accurato il nostro Dio. Come la sua parola, egli disse, cieli e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Guardate proprio, 33 anni fa, sapete a cosa somigliava un modello di macchina del 1931 o qualsiasi cosa fosse, sembrava una reliquia, disse, sembrerà proprio un uovo, diventerà come un uovo. Certamente qui non c'è nessuno, immagino, vivente oggi o fra noi che me lo sentì dire. E mi avete sentito dire gli anni, sì, c'è una donna seduta qui. Ebbene, signora Wilson, non ti avevo vista, la ricordi quando è avvenuto? Ecco, quando lei fu guarita, morente di tubercolosi, la donna, suo marito e sua figlia vennero da me per andare a pregare per lei. Al punto che aveva emorragia, al punto che l'angolo era pieno di copricuscini e altro su cui aveva sanguinato, il dottore disse, non c'è modo di farla vivere. E anche lei stava cercando di dirmi qualcosa prima di morire, il sangue sprizzava sulle coperte e sulle lenzuola quando era là, e quando cercava di tossire, e la feci scendere da quel letto, la portai in qui in un fiume freddo e un'acqua congelata e la battezzai nel nome di Gesù Cristo. E quello è stato 33 anni fa ed ecco la seduta qui oggi, ancora vivente, quando i grandi figli in salute, molti di loro sono morti, eccovi. Grazie sorprendente, quanto è dolce il suono che salvò un derelitto come me. Quello mostra proprio quanto perfettamente avviene quando è il così, dice il Signore. Sì, quello è. Quello è giusto, sorella. Sì, signore, le donne, disse che le donne sarebbero diventate così immorali negli ultimi... Ora sapete come si vestivano 30 anni fa. Disse che diventeranno così immorali al punto di scendere per strada indossando solo la biancheria intima. E disse, poi avverrà che saranno così disgraziate al punto che indosseranno qualcosa che sembra una foglia di fico. L'ho visto. E ce l'hanno. E lo stanno indossando. Proprio l'immoralità delle donne sarebbe giunta così in basso e degradata. Non possiamo andare più in basso ora, non può andare peggio. Lei è alla fine. Vedete, non saranno mai completamente nude. No, loro... Ho predicato a persone, a decine di migliaia di donne che non avevano neanche un pezzo di vestito addosso. Vedete, giovani uomini, giovani donne, tutti, ma non sanno di essere nudi. Vedete, non lo sanno. E il modo in cui le donne agiscono oggi, l'altra sera stavo parlando con alcuni amici miei quando eravamo là molto in alto sui monti e una giovane donna aveva appena pregato per il suo bambino, aveva l'epilessia, il bambino ora sta bene. E una piccola famiglia povera molto là in alto, in un avvallamento, una piccola coltivazione di tabacco attorno alla casa e dentro circa due stanze, 7-8 figli, quella donna lavora, oh my. È proprio un'ascia larga là fuori, spaccando la legna e altro, e abbeverando i campi, scatolando quella roba. E guardavo la povera donna, lo stesso abito che aveva indossato per un anno o due, tutto rotto e tutto, e stavo cercando di trovare dei vestiti di meda da portarle la settimana prossima. E abbiamo notato, stando là, un paio di fratelli ed io, la signora allattava suo figlio, semplicemente tirò fuori il seno dal suo vestito e iniziò a allattare il bambino. Ed era come incredibile per un minuto, quello è il modo in cui mia madre allattava me. È esattamente giusto. Ho più onore verso una donna così, di alcune di queste donne che si mettono sotto un piccolo nastro per mettersi in mostra, non sembrano neanche un essere umano, hanno un proposito nel fare quello, è sexy, empio. Una donna che indossa appena quei vestiti e cerca di farsi sembrare qualcosa che non è, io... Ebbene, le donne non sono effettivamente quel modo, è qualche roba di Hollywood, è lo spirito malvagio che va su quelle donne e cerca di fargli attirare l'attenzione dell'uomo tramite il sesso, è il seno di una donna, è stato dato per allattare il bambino, esattamente giusto, la donna ha un modo di agire primitivo, ma lei sta facendo correttamente, ho più rispetto per quello, per quella donna così, perché lei è quello il modo in cui sua madre crebbe lei. Ecco il modo, loro non ci prestano alcuna attenzione, il bambino viene allattato proprio come il quadro della Madonna che vedete. E se le persone ponessero solo le loro menti su questo, in quel modo, sarebbe diverso. Ma quando venite per uscire, forse indossate appena una maglia e così via, poi vi vantate là fuori con i nastri e altro, quello ha un aspetto empio e fa in modo che l'uomo... Comprendete che è uno spirito del diavolo su di voi? Quindi non vuoi farlo, sorella, non farlo. Quello è il trucco di Hollywood, è una trappola del diavolo. Quando lo fai, induci l'uomo a pensare di te nel modo sbagliato. E quando lo fai, allora sei colpevole di commettere adulterio con quell'uomo, perché ti sei presentata a lui in quel modo. Non potete far niente per come siete fatte, solo andate e rimanete nel modo in cui Dio vi ha fatte. Vedete, non cercate di rendervi qualcosa che non siete. Rimanete solo un essere umano. Oh, non è terribile? Bene, forse quello risponde a alcune domande di qualcuno. Padre nostro, ti ringraziamo oggi per Gesù Cristo e per la rettitudine della parola. Come ti vedo far adempiere quelle parole così perfettamente mi rende ancora più determinato a rimanere con la verità e ogni parola della verità. Quindi prego, Padre, che tu ci benedica stamattina queste amabili persone e sapendo che questo nastro andrà in molti luoghi in cui ora ascolteranno quella affermazione che ho appena fatto, non era premeditato, tu conosci il mio cuore, mi è appena venuto in mente e credo che tu volevi che lo dicessi e l'ho detto e ora è concluso. E sono esattamente le mie convinzioni e quello che credo tu mi volevi far dire. Fa che ogni donna che lo ascolterà in tutto il paese, in tutta la nazione, nel mondo, possa essere così vergognosa di se stessa e vedere quello che è successo, poi vestirsi come una signora in modo da non essere colpevole di adulterio, una meravigliosa creatura amabile, che tu hai dato una parte di un uomo, essere in quel modo per attirare la sua attenzione di nuovo a ciò, affinché loro due diventino uno perché lei uscì dall'uomo. Io prego Dio che la donna comprenda che la sua bellezza è quello che è relegata solo a suo stesso marito. Concedilo, Padre. Ora ti chiediamo di aiutarci mentre cerchiamo di spiegare queste domande. Siamo insufficienti per queste cose, ma fai venire il tuo grande spirito, Signore, che è la nostra sufficienza, e possa esso rispondere alle domande in molti cuori. Ti ringraziamo per quello che ci hai dato, l'epoca della Chiesa, i suggelli, e come tu ti sei occupato di noi in grandi cose potenti, che sono state grandi per noi, Signore, perché vediamo essere vicino il tempo della fine. Ora, ho pensato che fosse vantaggioso, sarebbe vantaggioso per il tuo regno se avessi controllato quelle persone molte volte nel discernimento, e vedendo così tante cose diverse, non si può concentrarsi su una sola di esse. Così penso, li ho proprio lasciati scrivere quello che pensavano nei loro cuori, e poi potrei esprimere i loro pensieri da un pezzo di carta su cui hanno scritto, e poi tu dacci la risposta giusta. Stiamo tutti aspettando, Signore. Vieni nella nostra presenza, Signore. Cammina su e giù per le corsie e occupati di ognuno secondo la tua volontà. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Terry, io sto ancora arrivando là. Ho toccato questo, lo spegno qualcosa? Non dà fastidio? L'ho toccato con la mia mano, non lo sapevo. Ora, come dico ancora, ora, mentre iniziamo, per quei ministri e persone in diverse parti del paese o che ascolteranno il nastro, se il nastro va bene, queste sono domande sul cuore delle persone che appartengono qui, a questo tabernacolo, dove non abbiamo denominazione, solo comunione uno con l'altro. E confido che sarà chiarirà i nostri pensieri, affinché sapremo cosa fare e sapremo come vivere meglio dopo che le nostre domande saranno risposte. E so che solo leggendole sono state una benedizione per me. Ora, le ho proprio disposte qui in una pila e osserverò, e circa 5 minuti alle 12 congederò, e poi torneremo oggi pomeriggio alle 6:30. La prima domanda che ho, credo siano 5 domande in fila, scritte su un pezzo di carta gialla. Cosa significa questo? Matteo 24, 19. Guai alle gravide e a coloro che allatteranno in quel dì. Stranamente, non sapendolo, che avrei detto questo in merito alla donna, ed eccolo in questo momento la prima domanda. Ora, Matteo 24, 19. Vennero fatte 3 domande a Gesù. In queste domande c'era che quando sarà il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra, e quale sarà il segno della fine del mondo, e 3 diverse domande gli furono chieste. Ed egli rispose in 3 modi diversi. Rispose ad ogni domanda. Quando sarà il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra? E quale sarà il segno della tua venuta? E quale sarà il segno della fine del mondo? Ed egli risponde in 3 modi diversi. Dice loro quando sarà il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra, quale sarà il segno della sua venuta, e poi alla fine del mondo. E molte volte, se non osservate attentamente ora come egli risponde, vedete, lo confonderete e lo mescolerete tutto in una volta e poi sarete tutti confusi. Ora, nessun disprezzo verso i nostri fratelli avventisti che lo prendono letteralmente nell'essere in futuro. Per entrare in quell'argomento del settimo giorno, che pregate che la vostra partenza non sia in inverno di sabato, se vedete continuano a mantenere il sabato, non per scrollarsi di dosso quei fratelli, quello non sarebbe da cristiani fare così, ma solo per raddrizzarlo, vedete. Come sarà radunato insieme l'intero mondo cristiano dentro un muro e le mura non vengono aperte e chiuse come erano allora? Vedete, che differenza farebbe se fosse in inverno o d'estate per le persone che vivono in una zona tropicale? Vedete, era solo per Israele, e è durante il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra. Guai alle gravide e a coloro che allatteranno in quei giorni, perché una madre che è gravida, vedete, le sarebbe difficile correre. E per coloro che li tengono in braccio e allattano i loro bambini, perché dovevano uscire dalla città di Gerusalemme nelle montagne della Giudea. E ora potrei rimanere proprio tutta la mattina là su quell'unica cosa, solo per renderlo chiaro, ma cercherò solo di arrivare ai punti salienti a cui posso arrivare affinché arriverà le persone, e poi andrò alla domanda seguente. Ora, Gesù aveva detto loro che avrebbero, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora chi sarà nel campo non ritorni in città per prendere il suo mantello, prendere qualcosa dalla sua casa. non tornate affatto nella città, ma fuggite in Giudea, perché ci sarà un tempo d'angoscia come non è stato mai visto fin dall'inizio del mondo. E tutto quello avvenne nei giorni in cui il generale romano Tito assediò Gerusalemme, bruciò la città e ci furono solo e uccise le persone al punto che il sangue scorreva fuori dalle porte e avanzava fuori per le, sulle strade. La assediò, non so proprio quanti anni furono, perché prese proprio i suoi eserciti e salì e proprio si accampò proprio attorno alla città e persino le persone, le donne, bollivano i loro stessi figli e li mangiavano. Mangiavano la corteccia dagli alberi, l'erba dal terreno. Quello fu per aver rigettato la parola. Ecco cosa la causò. E poi, ora, quelli che avevano ricevuto la parola, come scrisse Giuseppe Flavio, il grande storico, li chiamò cannibali, disse che avevano mangiato il corpo di un uomo chiamato Gesù di Nazareth, che Pilato aveva crocifisso, e loro vennero di notte e rubarono il suo corpo, e queste persone lo portarono fuori, lo tagliarono a pezzi e lo mangiarono. Stavano prendendo la comunione, vedete, loro non lo sapevano. Quella era solo una favola che circolava come ne hanno oggi in merito a noi e tutti gli altri cristiani, vedete, dicono quelle cose, ma ora, quelle persone che erano il motivo, pregate che la vostra fuga non sia in inverno. La Giudea era coperta di neve, vedete, il Natale. Ora, come nacque Gesù? Lassù, allora, in quelle colline coperte di neve, pregate che la vostra fuga non sia in inverno, neppure di sabato. Vedete, perché di sabato le porte erano chiuse e sarebbero stati presi proprio nella loro trappola. Se Tito fosse arrivato là di venerdì pomeriggio, erano assediati là dentro per il sabato perché le porte erano chiuse. Le porte erano chiuse di sabato e non si aprivano. Non c'era nessun modo di entrare nella città di sabato. E ora, vedete, cos'è successo? Poi gli disse, guai alle gravide e a coloro che allatteranno in quei giorni, vedete? Perché fuggire e correre, secondo la storia, non ce ne fu uno di quelli che avevano creduto a Gesù e avevano creduto alla parola che non stesse aspettando che quello avvenisse. E fuggirono e andarono da Gerusalemme in Giudea. E fuggirono per salvarsi la vita, nessuno di loro, perché furono avvertiti dal loro pastore e si aspettavano che arrivasse quell'ora. Quando sentirono che Tito stava arrivando, partirono. Fuggirono per salvarsi la vita e uscirono dalla città. Ora, la prossima domanda seguente, Matteo 24, 24, perciò che falsi profeti e falsi cristi e falsi profeti sorgeranno e faranno gran segni e miracoli, come li riconosceremo? Sorgeranno? Ora, in quello state arrivando in un'altra epoca, vedete? Falsi cristi e falsi profeti sorgeranno. Un falso Cristo è un falso unto, perché Cristo è l'unto. Quanti sanno che Cristo significa l'unto? Ci saranno falsi unti e si dichiareranno profeti. Ma come li riconoscerete? Tramite la parola. Ecco come lo saprete, tramite la parola, se sono giusti. Come li riconosceremo? Sarà tramite la parola. Se dicono di avere la parola e poi rinnegano la parola, allora non c'è niente in merito. Non importa quello che fanno, potrebbero guarire i malati, potrebbero aprire gli occhi ai ciechi, rinnegando la parola, state lontani da ciò. Non importa cosa sia. Rimanete con quella parola senza riguardo, vedete? Perché ho visto molte volte il voodoo e ogni tipo di cosa venire sotto la guarigione. Sotto qui c'è il fratello Sidney Jackson, la sorella Jackson, stamattina a Sudafrica. Potrebbero stare qui e prendere quell'argomento e dirvi davvero delle cose in merito a ciò laggiù. Ebbene, certo, le persone vanno dagli idoli e sono guarite, vedete? A motivo di cosa? Proprio come il dottor Hegre, mi rimproverò quella volta perché dicevo che il diavolo non può guarire. E disse, un uomo che sta davanti a tante persone come te e una teologia così scarsa, disse, dicendo che il diavolo non può guarire, disse, abbiamo una donna proprio nel nostro vicinato che si porta un grembiule attorno e va là e le persone le vanno attorno, devono mettere del denaro in questo grembiule, lei lo strofina, si toglie i capelli di lei e del sangue delle vene di loro e lo mette su un capello e se lo getta dietro e se lei è costretta a guardare indietro, la malattia torna sulle persone e disse, il 30% di loro guarisce, poi dice che il diavolo non può guarire. E io pensai, oh mai. Gli scrissi in risposta e dissi, caro signore, dissi, per me è una cosa strana che un decano di un'università luterana basi la sua teologia su un'esperienza invece della parola di Dio. Vedete, la parola di Dio dice che Satana non può scacciare Satana. Quello pone fine alla cosa. Gesù disse così. Se Satana dite, Allora potreste chiedervi come queste persone siano guarite tramite quello, quella strega, è perché le persone stesse pensano di avvicinarsi a Dio tramite quella strega. E la guarigione si basa sulla fede, non su quanto siete giusti, quanto siete buoni, quanto osservate i comandamenti o qualsiasi cosa sia, è basata solennemente sulla fede. Tutto è possibile per coloro che credono. Vedete? Non è basata su quanto siete buoni. Ho visto prostitute venire sul palco ed essere guarite all'istante e una donna santa attraversare il palco e mancarlo. Certo, si basa sulla fede, se puoi credere, non sulla giustizia. Guardate laggiù in Francia dove vanno a quella reliquia di quella donna, entrano là nelle sedie a rotelle ed escono camminando. Su nient'altro che pura superstizione, se è qualcosa, spiritismo. Per adorare una persona morta, vedete? E tuttavia sono guariti, perché pensano di avvicinarsi a Dio. Ora, non disprezzando la gente cattolica, sto disprezzando il sistema cattolico, proprio come lo faccio il sistema protestante, vedete, tutte queste cose. Ora, ministri, so che questo farà degli strappi all'interno, ma sto rispondendo a delle domande, voglio che lo comprendiate, vedete? Vi sto solo dicendo la verità dal mio cuore. Cristo davanti a me al meglio della mia conoscenza, vedete? Sono tutti sistemi, e quei sistemi hanno avvolto le persone come le persone si uniscono alla metodista, battista, presbiteriana, pentecostale, cattolica, pensano di avvicinarsi a Dio quando stanno solo passando attraverso un sistema. Dio a volte lo onora e toglie le loro malattie tramite idoli. Ebbene, proprio negli 88 in Africa ottengono guarigione con idoli e così via, vedete? Ma pensano di avvicinarsi a Dio? Pensate che una suora cattolica vada e si unica all'ordine delle suore cattoliche perché vuole essere una donna cattiva? Si unisce all'ordine delle suore perché vuole essere una brava donna? Un uomo non si unisce alla Chiesa Cattolica solo per essere un uomo cattivo. Va là per unirsi per essere un bravo uomo. Voi non dite, bene, che cos'è? Neppure gli indiani in India o gli induisti si uniscono all'induismo per essere cattive persone. Quando andai là nel tempio dei Jainisti, dove fui intervistato da quel sacerdote, che ancora un papa seduto su un grande cuscino, i piedi piegati sotto di lui, tenendosi le dita dei piedi con una tale vista da scrivere qualcosa di comparabile alla scrittura del 23° Salmo a occhio nudo su un pezzo di acciaio che era meno di un non molto meno di un quarto di pollice. Ora, e scriverlo va oltre il ragionamento umano, e lui lo incise là sopra a occhio nudo. Era un uomo di 40 anni o più, vedete? Ebbene, certo, voi state proprio qui attorno, sentite solo dei metodisti, battisti, presbiteriani. Una volta dovreste uscire e andare nei campi di missione, trovate delle cose che vi aprono gli occhi, vedete? Ora, pensate che tutte quelle sorelle sedute là attorno non cucineranno nemmeno, non mangeranno, devono supplicare per tutto quello che ottengono. Loro fanno dei piccoli stracci con le mani per spazzare via le formiche e altro dalla strada perché credono nella reincarnazione e potrebbero pestare su un loro parente. Non pesteranno le formiche, non uccideranno mosche né altro, non sterilizzeranno neanche il bisturi per operare un dito, lasceranno morire un uomo perché ucciderebbero un germe. Potrebbe essere loro qualcuno dei loro familiari che ritorna, vedete, continuate a migliorare, 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 alla fine diventate un essere umano, vuole essere un umano migliore, proseguendo così finché diventate un Dio, proprio avanti, 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 ruotando, migliorando sempre. Ora non lo fanno per essere cattive persone, lo fanno con sincerità, ma vedete, c'è una via che sembra giusta all'uomo. C'è solo una cosa, gente, che so dirvi come classe stamattina su queste domande, è la parola. La parola di Dio. Poi credete che Gesù Cristo è quella parola e quella parola è fatta carne ora, fra noi, adempiendo esattamente quello che egli disse che avrebbe fatto in quest'epoca. Bene. Ora, ecco come le riconoscerete. Non dalla loro chiesa, non dal loro credo, non dal loro segno, non dalle loro dominazioni, non da alcuna guarigione, né da alcuna cosa, ma dalla parola. Vedete? Matteo 24, 26, seguente, parla di una stanza segreta e nei luoghi deserti. Cosa significa questo? Significa che ci saranno degli anticristi contro l'unzione, così via. E cos'è anti? Anti è contro. Saranno queste stesse creature contro la parola. E saranno nel deserto, nelle stanze segrete, allora gli disse non seguitelo. Statene lontani, vedete. Ora la quarta domanda, Matteo 24, 28. La persona continua a procedere, non l'hanno firmato? Sì, l'hanno fatto. Vi chiedo perdono, non dirò i loro nomi perché non è necessario, vedete. Matteo 24, 28. Perciò che dovunque sarà il carname, quivi si aduneranno le aquile. Chi è il carname e chi sono le aquile? Ora è una buona domanda. Niente di sbagliato in questo. Cos'è il carname? Il carname è quello di cui si cibano le aquile. Ora, nella Bibbia un'aquila è considerata un profeta. Un profeta è l'aquila. Dio chiama se stesso un'aquila. E noi siamo aquiloti allora, i credenti, vedete? E cos'è il carname di cui si cibano? È la parola. Ovunque sia la parola, la vera natura dell'uccello si mostrerà. Vedete? Un'aquila che vuole carne fresca. Deve avere carne fresca. Non è un bozzago, vedete? È un'aquila. Non potete dargli roba denominazionale. Deve avere cibo da aquila. È la carne più fresca, non quello che fece Mosè, non quello che fece qualcun altro, non quello che Sankey, Finney, Knox, Calvino, ma proprio ora. La carne che viene uccisa per questo giorno ed è la parte di Cristo che è morta per confermare questa parola. Ecco di cosa si cibano. Lo afferrate? Vedete? Non quello che fece Mosè, quello che fece Noè, sono esempi. Lo vediamo e leggiamo quello che fecero, ma è quello che egli ha promesso di fare ora. Egli era la parola là in passato, quello era il carname per quel giorno. Il giorno di Wesley era un carname per quel giorno. Il giorno di Lutero era il carname per quel giorno. Ma non vanno tanto indietro. Quello è già contaminato. Quello che rimaneva doveva essere arso, anche della comunione, non lasciarlo per la generazione seguente. La Bibbia dice che quando prendono la comunione quello che ne rimane, non lasciatelo neppure fino al mattino, bruciatelo. Quindi riferirsi di nuovo a quello? No, signore. Oggi abbiamo cibo fresco, è la parola promessa per quest'ora, è resa manifesta in quest'ora. Ecco dove sono le aquile, dov'è il carname. Possiamo rimanere a lungo su quello, ma sono certo che comprendete cosa intendo. Bene, quinta domanda. La sposa sarà radunata in un unico luogo al rapimento e sarà all'ovest? No, non deve essere là. Sì, la sposa sarà riunita in un unico luogo, è vero, ma non fino alla risurrezione, vedete? Perché noi viventi che rimaniamo fino alla venuta del Signore, Efesini, oppure Seconda Tessalonicese, quinto capitolo, credo sia, noi viventi i quali saremo rimasti alla venuta del Signore non precederemo o ostacoleremo quelli che si sono addormentati universalmente, perché la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo risusciteranno e saremo afferrati insieme con loro per incontrare il Signore nell'aria. Quindi la sposa sarà tutta insieme quando andrà ad incontrare il Signore, vedete? Sarà insieme. Ma non significa necessariamente che noi dovranno tutti essere posti in un unico luogo come questo, perché la sposa dorme nella polvere della terra da tutto il mondo, dall'Artico ai tropici, dall'est all'ovest, al nord al sud. Dio disse, quando il figlio dell'uomo apparirà, ebbene disse, sarà come la luce che splende dall'est fino all'ovest. L'intera cosa, ci sarà una risurrezione, un rapimento ed essa se ne andrà. E prima ancora che essa salga ad incontrare Lui, osservate la saggezza del Signore. Ora, diciamo per esempio, prendendo questo, sto dicendo questo tramite pensieri di grazia e fede nella parola, poiché dico noi, mettendo me stesso insieme a tutti voi, e io con l'intero corpo di Cristo universalmente, lo credo. Quando dico noi, allora intendo per grazia, io lo credo. Per grazia lo credo nella sua grazia. Che saremo fra quelle persone che saranno afferrate in alto. Ora, è la prima cosa che avviene quando saremo risorti, quelli che sono viventi rimarranno proprio, la risurrezione inizierà prima. La risurrezione di coloro che dormono. Ci sarà un tempo di risveglio. E coloro che dormono ora nella polvere, non coloro che dormono nel peccato, perché loro continuano proprio a dormire, non si svegliano per altri mille anni, ma coloro che sono addormentati nella polvere saranno prima svegliati. E loro, questi corpi incorruttibili, rivestiranno l'incorruttibilità nella grazia rapitrice del Signore. E poi ci riuniremo tutti insieme. E quando inizieranno a riunirsi, allora noi viventi che restiamo saremo trasformati. Questi corpi mortali non vedranno la morte, ma proprio all'improvviso verrà su di noi come un soffio. E sarete trasformati, sarete ritornati come fu per Abramo, da un uomo vecchio a un giovane, da una donna vecchia a una giovane. Cosa sarà questo improvviso cambiamento? E dopo un po' voi viaggerete come un pensiero, e allora potrete vedere coloro che sono già risorti. Oh, che ora! Allora saremo riuniti con loro e poi saremo afferrati insieme per incontrare il Signore nell'aria. Non è necessario. Se vostro zio è sepolto nel Kentucky meridionale, dovrà essere portato su in indiano, sepolto in indiano, dovrà essere portato in Kentucky meridionale, non importa dove si trovi. Quelli che sono morti nel mare risorgeranno dal mare. Coloro che furono distrutti in quell'arena e divorati dai leoni, coloro che furono gettati nelle fornaci ardenti e non rimasero neanche le ossa o la polvere, risorgeranno comunque. Che fossero a Roma, l'arena a Roma, che fossero nelle giungle tropicali del sud, nelle regioni ghiacciate del nord, essi risorgeranno dai morti, saranno cambiati e rialzati, e i viventi saranno cambiati in un momento, in un batter d'occhio, e saremo afferrati insieme. Guardate i missionari che morirono là nei campi in Africa, guardate loro che sono morti lassù nelle regioni ghiacciate del nord, guardate quelli che morirono nell'arena in tutto il mondo, in Congo, e tutto intorno al mondo, sono morti dappertutto, Cina, Giappone, in tutto il mondo. E la venuta del Signore sarà universale, lo sarà questo rapimento. Osservate il cambiamento, due saranno in un letto, ne prenderò uno e lascerò l'altro. Lo stesso momento, due saranno nel campo, ne prenderò uno e lascerò l'altro. Uno dalla parte buia della terra e uno dalla parte illuminata della terra. Vedete, sarà un rapimento universale, sì, la Chiesa sarà tutta insieme, ma dopo che la risurrezione e il rapimento saranno avvenuti. Ora, se non la vedete in quel modo, è bene, ora, tutto bene, ora, non sto parlando esattamente quando lo dico, lo stiamo registrando, vedete, potrebbero essere altri ministri che non sono d'accordo con quello, ma questo va bene. Caro fratello Branham, la mia domanda è sul battesimo. Una persona, quando è salvata? Ho sentito che era quando una persona crede. Alcuni dicono che quando si riceve lo Spirito Santo si è salvati, anche se non si è stati battezzati in acqua, come nel caso di Cornelio in Atti 10:47. Alcuni dicono che Paolo fu salvato sulla via di Damasco, ma in Atti 22:16 dice che tre giorni dopo aveva ancora i suoi peccati. Una persona può essere battezzata nello Spirito Santo come fu Cornelio e avere ancora peccati, dato che non aveva avuto il battesimo in acqua, su, oppure il passaggio di una persona al cielo non avviene finché non ha avuto il battesimo in acqua, anche se ha lo Spirito Santo. Ora, mio prezioso amico, ora, questo fratello ha firmato il suo nome, non lo conosco, ma ha firmato il suo nome, ma non chiamerò i nomi perché non è necessario, perché le riceveranno altre persone e diranno, bene, io non sono d'accordo con te su questo, quello, vedete, non posso, non chiamerò nessun nome. La maggior parte di queste sono firmate, ma non voglio, è solo per me, vedete, le sto mettendo di nuovo qui dentro in modo da tenerle. Questa è una scritta blu, parte di essa è battuta a macchina in diversi modi. Ora, la prima domanda qui era, quando si è salvati? E la seguente a questa, possono essere rimessi i peccati al di fuori del battesimo in acqua? Perché Cornelio aveva ricevuto lo Spirito Santo, lui e la sua casa, e non era ancora stato battezzato in acqua. E Paolo non aveva, dopo aver incontrato la sua esperienza sulla via di Damasco, anche lui aveva ancora i suoi peccati addosso finché non fu battezzato, perché disse, ho letto di nuovo tutte queste scritture per essere sicuro, e così fu. Lui disse, alzati e vai subito ad essere battezzato invocando il nome del Signore, sii battezzato facendoti perdonare i peccati rimessi, e invoca il nome del Signore. E poi il battesimo dello Spirito Santo è, la persona può essere battezzata con esso e ancora avere i peccati e non essere battezzata in acqua? Il passaggio di una persona al cielo è assicurato quando è battezzata, sebbene abbia lo Spirito Santo, tuttavia devono essere battezzati in acqua prima che venga assicurato il loro passaggio al cielo? Ora credo, io non conosco questo fratello, ed è una domanda davvero buona e intelligente, e si dovrebbe occupare a lungo, perché è importante sapere queste cose, vedete? Ora, io credo piuttosto che il fratello possa dirmi, o stia cercando di farmi dire, o forse lui crede, non lo so, e di qualcosa che penso sia appena un po' contrario alla vera, reale fede nella parola. Questo suona come se il fratello dica, ora, che va bene fratello, potresti essere seduto qui e va bene, io penso sia una buona, sono così felice che tu l'abbia messa qui, ora vedi, ma non credo nell'essere battezzato in acqua per la rigenerazione, vedi? Perché quando si fa questo, questo omette il sangue, vedete? Sei battezzato in acqua per mostrare che la rigenerazione è avvenuta, vedi? Questo è solo un esterno, un simbolo della rigenerazione. L'intera cosa poggia interamente sulla predestinazione, vedete? Ma non sappiamo chi sia e chi non lo sia, quindi predichiamo il Vangelo. Per fede proseguiamo proprio a predicare. Ma sulla rigenerazione ora, ecco dove differisco con i fratelli unitari. E voi fratelli unitari che sono dati a questo nastro di domande, se cadesse nel vostro ufficio o la vostra casa, o fra voi che siete persone unitarie, non fraintendetemi ora. Io solo perché non siamo d'accordo. Io e mia moglie non siamo d'accordo. Certo, le dico che la amo e lei dice che non ci crede. Poi possiamo di certo non essere d'accordo, ma vi dico, di certo stiamo bene insieme. Ora, notate, forse non le mostro abbastanza segni nel farlo, ma sono fuori a predicare, poi entro a casa e prendo la canna da pesca e vado a pescare, vedete, ma in fondo al mio cuore la amo, devo solo rimanere lontano da lei, ecco tutto. Ora, notate, in questo, ora, se non siamo d'accordo va bene, ma vedete, l'acqua non rimette i peccati, è una risposta alla buona coscienza. Ora, credo che il fratello, per il motivo per cui Paolo dovette essere battezzato là, è perché ufficialmente ed è essenziale nella Bibbia l'essere battezzati. Perché allora torno proprio a questo, quando il ladro era appeso alla croce e morì senza essere battezzato e tutto, e tuttavia con una promessa che Gesù lo avrebbe incontrato in paradiso quel giorno. In paradiso, non nelle regioni dei perduti, perché quella era la prima volta che gli veniva presentata l'opportunità e credo che le stesse condizioni erano con quei cuori alla casa di Cornelio, quando ricevettero la parola di Dio con gioia e lo Spirito Santo è quella parola vivificata ed essa era stata vivificata a loro. Ecco perché lo Spirito Santo iniziò a parlare in altre lingue e profetizzare. Erano i cuori ricettivi delle persone in cui scese la parola, vedendo tutto soprannaturale. Ecco cosa mi incuriosisce oggi, in quest'ora che viviamo, dopo che quel mucchio di romani aveva, e greci, avevano appena visto la manifestazione di una visione resa certa. Lo Spirito Santo allarmò a tal punto i loro cuori che mentre Pietro ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo scese su di loro, vedete? Proprio come, vedete, Cornelio disse, andate a chiamare, egli era un centurione, e centuria viene da cento, comandava 100 uomini, era un centurione romano, e lui aveva visto una visione mentre pregava e venne da lui un angelo. Era un bravo uomo e disse, scendi a Gioppa, un certo Simone, un taverniere, c'è uno chiamato Simon Pietro, è sopra, lo troverai là ed egli verrà da te con le parole. Bene, pensò che la visione fosse così reale, avrei potuto dormire, stavo guardando proprio quell'angelo, così inviò dei suoi soldati fedelissimi e mentre ero là Dio preparava quell'apostolo dall'altro capo della linea. Ed egli dissero, alzati, disse venendo che era sul tetto della casa, aspettando che la signora Simone preparasse la cena e mentre era lassù l'apostolo aveva avuto fame, probabilmente aveva camminato attraverso i deserti ed era sdraiato lassù sulla casa, appena prima di cena sul tetto della casa, come era usanza, fanno ancora la stessa cosa, si sdraiano sul tetto e scendono da una scala e a volte dei gradini e altri giù dal tetto siedono lassù nella frescura della sera, ma l'apostolo si era addormentato e mentre era addormentato andò oltre il sonno in una trance. E poi Vide un lenzuolo scendere con ogni cosa impura in esso e sentì una voce dire: alzati, uccidi, mangia. E disse: non sia così, Signore, non è mai entrato nulla di impuro nella mia bocca. Ora vedete, è una visione. Ora osservate quello doveva essere interpretato. Ora sembrava che Pietro avesse fatto un viaggio di caccia e avesse trovato qualche tipo di animale che non aveva mai mangiato prima e cercasse di mangiarlo. E gli disse: non sia così, Signore, io non ho mai fatto entrare nulla di impuro nelle mie labbra. E gli disse: non chiamare impuro quello che io rendo impuro quello che io rendo puro. Gli disse: alzati, ci sono degli uomini alla porta per te. Vai, non dubitare nulla. Allo stesso tempo loro stavano bussando alla porta. Ora vedete, e poi quando là trovò quest'uomo, questi soldati fedeli, proprio secondo la visione, ed eccoli tornare con lo stesso uomo che Dio aveva detto nella visione, una persona sconosciuta, solo un piccolo pescatore sconosciuto. Ma in quel piccolo gruppo era così significativo che egli avesse trovato questo piccolo pescatore, ed eccolo quassù, che ora entra nella casa. Lo stesso luogo dove vide la visione, Cornelio aveva radunato insieme tutte le persone e aveva detto: ah, ebbene, è proprio esattamente nel modo in cui l'ho visto. E poi Pietro si alzò e iniziò a parlare come avevano ricevuto lo Spirito Santo, e mentre ancora parlava, avevano visto tutto così perfettamente secondo una sola visione. Un gruppo di persone che erano gentili, che videro una visione manifestata. E udirono la parola della verità su come avrebbero ricevuto vita, e lo Spirito Santo scese su di loro prima ancora che fossero battezzati. Cosa dovrebbe fare questo tabernacolo stamattina? Malati, afflitti, ciechi, sordi, muti, peccatore, tutto. Pensate solo, da decine di migliaia di cose, mai una volta ha mancato di uno iota. Ebbene, dovrebbe infiammare i nostri cuori. Ora egli ancora, mentre ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo scese, e allora Pietro disse: possiamo proibire l'acqua, vedendo che questi hanno già ricevuto lo Spirito Santo come noi, credo che i loro peccati fossero già andati via. Perché lo Spirito Santo non sarebbe entrato, ed egli non sarebbe entrato se non fosse stato un vaso predestinato. Egli sapeva che avrebbero seguito. Egli sapeva, credo che Paolo, il motivo per cui dovette essere battezzato ancora, che egli aveva perseguitato i cristiani, è così. Ed egli, Dio sapeva, perché gli disse: l'ho scelto. E gli disse a Anania, il profeta. Quando egli sapeva che Saulo era laggiù in una stanza, la faccia annerita e occhi oscurati, e aveva pregato così tanto, e tutta polvere su di lui, e fu accecato dalla colonna di fuoco che gli apparve lungo la strada. Ed egli disse: l'ho scelto come vaso per i gentili. Dio sapeva che Anania sarebbe stato in grado di battezzarlo nel nome di Gesù Cristo nel fiume Damasco 3 giorni dopo, ma credo che i suoi peccati fossero già rimessi. Ma dovete farlo per mostrarlo al mondo. Credo che sia il motivo per cui dobbiamo essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. E credo che il seme predestinato lo vedrà. E solo loro lo vedranno. Ora, fratelli di fede trinitaria, non vi sto scaricando da parte, mio caro fratello, sto solo rispondendo a delle domande, sto solo dando proprio i miei veri pensieri in merito. Questo nastro un giorno potrebbe finire in Africa. Credo che siamo all'ombra della sua venuta. Lo crediamo tutti. Ho degli amici preziosi, i Duplessis e i Schumanns e tutti gli Jäger e quei bravi fratelli in Sudafrica. Ma c'è sempre stato qualcuno che proprio spicca nella vita di un uomo. E di tutti gli uomini che... E io li amo tanto caramente quanto amo questo fratello. Tanto caramente. Ma il fratello Jackson e sua moglie hanno sempre spiccato nella mia vita. Io proprio non potevo comprenderlo e gli spiccava. Ora c'è Justus Duplessis, un amico intimo, e così tanti di quei buoni, bravi fratelli e sorelle africani. Ebbene, perché il fratello Jackson e sua moglie spiccavano così per me? Perché era un cacciatore? No, perché ho molti buoni amici cacciatori laggiù. Ma perché spiccava? E perché? Se solo sapeste il segreto dietro tutto questo. Ma non dico alle persone tutti i segreti che conosco. Ebbene, perché fu nella stessa ora in cui il Signore disse contatta Sidney Jackson in Sudafrica? Il Signore parlò a Sidney Jackson di venire qui. Domenica scorsa lui e sua moglie sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, proprio qui nel tempo oscuro. Vedete? Predestinato alla causa, vedete? Ora, credo che siete salvati accettando Gesù Cristo. E il battesimo in acqua è un'espressione esteriore per mostrare che qualcosa all'interno è avvenuto, perché l'acqua non ha virtù, è solo un simbolo. E credo che siete salvati quando voi... Ora ci sono molte persone, lasciate che lo chiarisca per il fratello, ci sono molte persone che dicono di essere salvate, molte sono battezzate nel nome di Gesù, molte parlano in lingue, hanno ogni tipo di segni dello Spirito Santo e ancora non sono neanche salvate. È così. Molti verranno a me in quel giorno e diranno, Signore, non ho io profetizzato nel tuo nome, predicatore. Non ho scacciato demoni nel tuo nome e fatto grandi opere potenti, e dirà, dipartitevi da me, voi operatori di iniquità, non vi conobbi già mai. Vedete? Quindi, tutte quelle cose, tuttavia, è Dio, è nelle sue mani. Ma quando lo vedo, dite, ebbene, allora perché richiami le persone per essere ribattezzate? È perché sto seguendo il disegno dal principio. Non possiamo perdere quel piano originale. Ora, prendiamo l'Apostolo Paolo, quando trovò certi discepoli che erano persone meravigliose, credo fossero salvati, e tuttavia non erano stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, sebbene fossero stati battezzati. Atti 19. Paolo passò per le province settentrionali di Efeso e trovò certi discepoli e disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? E gli dissero, non sappiamo in merito allo Spirito Santo se ci sia uno Spirito Santo. E lui disse, allora come siete stati battezzati? Disse, siamo stati battezzati. Giovanni ci ha battezzati, lo stesso uomo che ha battezzato Gesù. Quello era un battesimo piuttosto buono. Osservate comunque questo severo apostolo disse, ma Giovanni battezzò solo a ravvedimento, non per la remissione dei peccati, perché il sacrificio non era stato ucciso. Battezzati a ciò, e quando sentirono questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo, e lo Spirito Santo venne su di loro. Ora, cosa fece questo? Mostrò che queste persone che erano predestinate alla vita, appena videro la verità scritturale, camminarono nella verità e ricevettero la ricompensa di un credente. Lo Spirito Santo venne su di loro. E parlarono in lingue, profetizzarono, glorificarono Dio. Ora lo afferrate, vedete? Lo fecero dopo aver avuto grande gioia, acclamazione, lode a Dio. Nella Bibbia avevano lassù un predicatore battista. Anche lui fu battezzato, ma dimostrava tramite la Bibbia che Gesù era il Cristo. E le persone avevano grande gioia ed erano proprio così felici di ciò. E ancora non avevano lo Spirito Santo. Dovettero essere ribattezzati. E Paolo disse in Galati 1:8, se un angelo dal cielo venisse e predicasse qualche altro Vangelo oltre a quello che io ho predicato, sia anatema, non importa cosa sarebbe. Quindi, sapendo queste cose, forse non le conoscete, fratelli miei, ma sapendo queste cose, allora sono costretto e obbligato verso Dio a portare avanti il piano della prima fondazione. Perché nessun altro uomo può porre alcun altro fondamento oltre a quello che è già stato posto. Sono gli apostoli e i profeti. I profeti lo predissero e gli apostoli lo adempirono. E noi dobbiamo continuare a portarlo avanti finché l'edificio sarà completo. Ora, allora credo che un uomo è salvato quando crede al Signore Gesù Cristo con tutto il cuore, dal suo cuore, non dalla sua coscienza esteriore. Ora, vedete, voi siete una doppia persona, tre persone in una. Anima, corpo e spirito. Ora, credete ai vostri sensi esteriori, la vostra anima, non la vostra anima, la vostra coscienza esteriore, i vostri sensi. Quando siete svegli, in altre parole, state operando con i cinque sensi. Vista, gusto, tatto, olfatto e udito, quelli vi furono dati solo per contattare la vostra dimora terrena. e sono, non vi furono dati per contattare la vostra dimora celeste. Ci sono effettivamente 6 sensi in un corpo umano, perché egli è il numero 6 nella Bibbia, fu creato il sesto giorno. Ed è il numero 6, un uomo, lo è. E ha la vista, il gusto, il tatto, il fatto, udito e fede. La sua fede stabilisce la destinazione, dove è diretto. Ora, la fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono, gustano, toccano, odorano, sentono. Ma per fede, quando afferra quella parola, essa lo manda in una dimensione, vedete, che lo rende così reale per lui, al punto che vale tanto quanto l'averlo nella sua mano. Egli sa che avverrà. Ora, ecco la stessa cosa in questa domanda qui, sul battesimo in acqua, vedete. Dio sapeva che queste persone sarebbero state battezzate nel nome di Gesù Cristo. E Paolo, egli stabilì l'affermazione che nessun uomo, persino un angelo dal cielo, dovrebbe insegnare qualche altra dottrina tranne quella che gli era stata insegnata. Quindi perciò se io venissi come predicatore, come ministro, come profeta o qualsiasi cosa potrei essere, o anche un angelo che scende, e insegnassi qualcosa di contrario a quello che disse questo apostolo e non comandassi alle persone di essere ribattezzate nel nome di Gesù Cristo, dalla Bibbia sarei trovato come falso testimone della cosa che dichiaro di credere. Quindi credo che il modello sia stato stabilito. Ogni persona nella Bibbia fu battezzata nel nome di Gesù Cristo. Mai una sola volta qualcuno è stato mai battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo, vedete? Nessuno è mai stato asperso, furono tutti immersi. Quindi credo che quando siete davvero, per la vostra tua domanda, prezioso fratello, credo che quando Dio conosce il tuo cuore, ci saranno migliaia là che sono stati battezzati nel nome di Gesù. Scendete proprio come un peccatore asciutto e risalite come uno bagnato, vedete? Vedete? Ma come il genuino, vero credente che deve camminare in tutta la fede e la buona coscienza verso Dio, quando lo vedete, siete battezzati. Ma credo che sia solo un'espressione esteriore che mostra che un'opera di grazia interiore è stata fatta. Proprio come Dio costruì l'arca e disse, Noè, entraci, tu, la tua famiglia e i familiari, e ci entrarono. Ora, credo che se là non ci fosse stata un'arca, Dio avrebbe lasciato che Noè sedesse su un tronco o camminasse sull'acqua. Vedete? Ma egli fece un'arca in modo che ci entrasse e quello fu il modo di farlo. Quella era la via provveduta da Dio. Credo che Dio salva un uomo per grazia. Nel nome di Gesù Cristo, tramite un'espressione esteriore, è la via provveduta da Dio per entrare. Perché furono tutti battezzati in quel modo. Non sto condannando l'altro tizio, ma è solo, penso sia quello, l'acqua non salva un uomo, mostra solo che egli è stato salvato, è un'espressione esteriore. Ora, quello potrebbe non essere giusto, fratello, se non lo è, bene, qualche altra volta lo prenderemo, bene. In Genesi 6:4, dopo il diluvio, da dove vennero i giganti? Ecco, una buona, molto buona, è una domanda sensata. Da dove vennero quei giganti? Adamo non era un gigante, per quanto ne sappiamo, perché se lo fosse la Bibbia lo direbbe, era solo un uomo comune. Da dove vennero? Ora, questa è una grande disputa, e questa mi è appena stata data. È su una grande carta scura, o è grandi lettere scure su un pezzo di carta bianca. Ora, questi giganti, credo fosse qualcuno qui, non molto, potrebbe essere stato Giuseppe Flavio, non sto dicendo quello ora, fratelli ministri, che fosse Giuseppe Flavio, ma mi sembra potrebbe essere stato lui o Dottor Scofield, uno di loro, che disse che questi giganti che erano nella terra erano effettivamente spiriti caduti da Dio che ascoltarono la storia di Satana, come egli la raccontò nel cielo, e fu Michele cercando di far guerra a Michele in cielo e fu scacciato. Perciò questi figli di Dio videro le figlie dell'uomo e che questi giganti erano sulla terra a quel tempo e si introdussero in carne umana. Se lo fate, rendete Satana un creatore. Non potete farlo. Stessa cosa del dottor Smith sugli avventisti del settimo giorno riguardo la capra sacrificale. Disse che una capra era, uccidevano due capre il giorno del sacrificio, il giorno dell'espiazione, e una capra veniva uccisa e l'altra liberata. E poi gli disse che la capra uccisa rappresentava Gesù, il nostro portatore del peccato che morì, ma la capra che fu liberata rappresentava il diavolo che porta i nostri peccati e se ne va nell'eternità con ciò. Ora vedete, qualsiasi, secondo me, se questo ritornerà mai, fratello avventista, non sto dicendo niente di questo grand'uomo, il dottor Smith. Oh, era un cristiano scaltro, intelligente, fine, acculturato, un credente. Ma secondo me non ha senso. Quando lo fate, state allora sacrificando al diavolo. Rappresentano entrambi la morte, sepoltura e resurrezione di Cristo. Egli morì anche per i nostri peccati e portò lontano i nostri peccati. Entrambi erano Cristo. Quindi i giganti non vennero mai nell'introdursi dentro. Questi giganti erano figli di Caino, il cui padre era il serpente, che sembra sotto ogni aspetto come un uomo, ma era un individuo grande, enorme, più grande di un uomo. Ed ecco da dove vennero questi giganti, perché erano figli di Caino, perché erano cananei, nella terra di Canaan, da dove vennero, ed ecco dove andò Caino. E quello era, vedete, quello dimostra anche la progenie del serpente, era una razza di persone totalmente diversa. Quella era la progenie del serpente, vedete. Ora quella domanda della progenie del serpente è qui dentro, vedete. Noi la prenderemo e voglio che lo ricordiate, vedete. Ora, solo per dare questo contesto, vedete, erano cananei, questi giganti, ed erano figli di Caino, che era il figlio del serpente. E il serpente era un uomo gigante, grande. Un individuo enorme, niente affatto, un rettile bello. Era il più astuto di tutte le bestie del campo. Ed era l'unico, vedete, i geni da un animale in una donna non si riprodurranno affatto. L'hanno provato del continuo, non è fertile per lo sperma della donna. Ed ora non possono trovarla, prendete uno scimpanzé, è la cosa più vicina all'uomo che possono trovare, il gorilla o alcuni di quelli vicini all'uomo, come Dio nella sua grande evoluzione iniziò a fare il pesce, poi fece gli uccelli e poi altre cose, animali continuarono ad avanzare, finché ne arrivò uno per essere uno scimpanzé, poi la scimmia, poi fino al gorilla, poi nella forma del serpente e poi da serpente all'uomo. E l'umanità ha provato a cercare la scienza, cercando di trovare ossa, quello che fosse questo animale, che era prossimo all'essere umano. E l'essere umano è un animale, l'uomo, la parte di carne è carne animale, lo sappiamo, siamo dei mammiferi che sono degli animali a sangue caldo, lo sappiamo. Ma cosa fa la differenza? L'animale non ha quell'anima interiore, ma l'umano ce l'ha, non riconosce il bene dal male. Una piccola candida non sa di dover indossare un vestito, non credo che indosserebbe dei pantaloncini se lei comprendesse, neppure una scrofa, ma è una razza umana decaduta, vedete? Ora, ecco da dove viene, ecco da dove vennero questi giganti, erano i figli del serpente. E capite, quando vide Eva in questa condizione, egli, Satana, entrò in lui, e fece in modo che lui, vedete, Adamo non aveva ancora scoperto. Io non so come usare queste parole, andrebbe bene qui per tutti voi, ma qualcuno lo critica tanto, sapete, stanno sempre cercando di trovare qualcosa, ma vedete, Adamo non aveva mai conosciuto Eva, sua moglie, non era mai arrivato a quel punto, e Satana arrivò là per primo, vedete. E poi, quando diventò gravida, allora la conobbe. Arriveremo a questa prossima domanda, una di queste domande, non so dove si trovi, l'ho appena vista qui dentro, ma ora, ma ecco dove vennero i giganti. Caro fratello Branham, saranno salvati tutti i figli e le figlie di veri credenti nati di nuovo? No, fratello. No, di certo non saranno, vedete? Come io, come ho copiato David Duplessis su questa affermazione, Dio non ha nipoti. Vedete, solo figli e figlie, vedete, dovranno nascere proprio esattamente come sono nati dallo spirito i loro padri e madri, vedete, ecco cosa rende un uomo una nuova persona, perché è nato di nuovo, rinato. La sua prima nascita lo porta come un uomo naturale sulla terra, la sua seconda nascita lo porta come un uomo spirituale dal cielo, vedete, lo cambia, la sua anima, non la sua coscienza esteriore, il suo essere esteriore, i suoi sensi, sente ancora, annusa, assaggia, ascolta, ma le sue parti interiori, i suoi desideri, quello che lo motiva, è stato cambiato verso Dio, vedete? Ora ricordate, l'unico modo in cui potrebbe avvenire sarebbe questa, proprio come fu ai tempi del centurione romano. Paolo disse a Romano, lui e Sila, quando voleva estrarre la spada e uccidersi perché Dio aveva scosso la prigione con un terremoto, disse, non farti alcun male, siamo tutti qui, alzati. E voleva sapere cosa potesse fare, e lui disse, alzati, sii battezzato, invoca il nome del Signore, tu e la tua casa sarete salvati. Vedete, in altre parole, credi al Signore Gesù Cristo, e tu e la tua casa sarete salvati. Ora, come? Se la vostra casa crede nello stesso modo in cui credete voi, vedete? Pregate e affidate i vostri figli a Dio e tenetevi a Dio, credendo che saranno salvati. Ho appena attraversato l'esperienza con la mia Rebecca, vedete? Solamente affidatelo a Dio quando lei è diventata una piccola teenager e andava con qualche ragazza quando siamo andati là la prima volta, andando, correndo a casa di una ragazza, prendendo lezioni di musica, e questa ragazza un giorno passai vicino ed ecco questa ragazza seduta al piano a suonare rock and roll. Bene, quello fu proprio abbastanza per me. Quindi, e dissi di stare lontano da là, vedete? Allora gli disse, bene, l'unico luogo che ho per imparare la musica, sapete come diventano i teenager? E disse, ogni ragazzo deve attraversarlo, in pratica ognuno attraversa quell'età. L'avete fatto voi, l'ho fatto io. Dobbiamo pensare i loro pensieri. Quindi, allora, alcuni giorni dopo, dopo quello, sua madre la rimproverò per qualcosa e fu insolente con lei. Ora, quella non è affatto Rebecca, partì e sbatté la porta e quasi buttò giù le cose nel muro, andò a scuola. Ora, avrei dovuto, all'apparenza, proprio togliermi la cintura e seguirla fuori nel giardino e portarla indietro con lividi intorno a lei. Vedete, ma pensai, aspetta un minuto, devo fare dei pensieri da diciottenni. Vedete, ora dissi, mamma, so che lei iniziò a piangere, Meda, dissi, so che hai fatto tutto quello che puoi fare, io ho fatto tutto quello che posso fare, ora sei fuori dalla nostra portata, dobbiamo fare il prossimo passo. Come una signora ha scritto dolcemente l'altro giorno, una di queste domande qui, ha detto, fratello Brana, tu non sei il Messia, vero? Ho detto, no, signora. Lei ha detto, crediamo che tu sia il nostro pastore, ma ci indirizzi sempre verso il grande pastore. E ho pensato, è giusto, vedete? Dissi, bene, guarda, cara, ora devi ascoltarmi, per te è difficile fare questo, sono tuo marito, ma le persone guidano a tutte le nazioni e dintorni solo per alcune parole di consiglio. Ora, se tu le ho parlato l'altro giorno, e lei si è proprio allontanata da me, ora Becky non l'ha mai fatto prima, vedete? E quando sua madre disse qualcosa in merito, sbatté la porta e disse, ti aspetti che sei da qui e faccia da carta da parati per tutta la vita, e boom, sbatté la porta e uscì, quello era il diavolo. Ricordo i primi 2 anni della sua vita, le piangeva, andavamo in un ristorante, mangiavamo, camminavamo per strada con lei mentre Meda mangiava e poi lei camminava mentre io mangiavo, proprio piangeva un giorno qua su in Canada, pianse tutta la notte, non potevo riposarmi, tutto. Ora, qualcosa mi disse, è il diavolo che sta mirando al tuo ministero. Dissi, dammi quelle bambine. Dissi, Satana, nel nome di Gesù Cristo, togliile le mani di dosso. Lei si fermò proprio allora e non pianse più. È la bambina più tranquilla che ho. Da quello stesso momento se ne andò. Dovete prendere dovete averlo in voi però prima di poterlo fare. E allora quando lei, allora quello, iniziò quello e presi Meda per circa un'ora e dissi, Meda, lascia perdere, io, è mia figlia, dissi, non è anche la mia. Bene, dissi, se stamattina fosse morente, la dovresti affidare a Dio per la sua destinazione eterna. Perché non possiamo affidarla a Dio ora per il suo cammino terreno? E lei disse, ebbene, è mia figlia, dissi, è anche la mia. Dissi, ora puoi prendere il tuo, io non le dirò nulla, dissi, non ho mai detto questo. Smetteremo di sgridarla, la consiglieremo soltanto, ha bisogno di un'amica e tu sei quella che deve essere un'amica. Tu ed io siamo i suoi genitori. Questi ragazzi oggi hanno bisogno di un amico, se avessero una madre e un padre che rimanessero a casa e si prendessero cura di loro invece di essere qua fuori in un bar, andare in giro tutta la notte, cose del genere, non avremo una delinquenza giovanile, vedete? Si sono allontanati dalla Bibbia, sono andati in chiesa e hanno fatto i giochi di bunco e cose del genere, vedete? Stanno cercando di lucidare come il terreno di Satana a Hollywood. Non potreste mai portare Hollywood nella chiesa, dovete, voglio dire, portate la chiesa a Hollywood, dovete portare Hollywood sui vostri terreni, vedete? Non andare sui loro terreni, lasciate che loro vengano qui. Abbiamo qualcosa di cui loro non sanno nulla. Quindi ci siamo inginocchiati là e l'abbiamo affidata a Dio. Si so che ha 18 anni e li avrà fra pochi giorni e lei è una ragazza di quell'età, penserà a fidanzati e noi l'abbiamo tenuta dentro. Dissi, io non ho mai voluto vederla sposata, voglio metterla qui nell'ufficio per fare l'opera, voglio vederla riempita con lo spirito e vivere così. E lei, bene, lo volevamo tutti. E lei disse, bene, non possiamo farlo. Disse, lei proprio non ascolterà. Disse, aspetta un minuto, l'abbiamo cresciuta in ogni modo possibile, ora mettiamola nelle mani di Dio, affidiamola. E dissi, poi quando farà qualcosa, dille, Becky, cara, la mamma non vuole che tu lo faccia, ma sono tua amica, ti starò vicina, vedi? Falle sapere che la ami, troverà qualcuno che la amerà, e potrebbe essere la donna sbagliata, vedete? Dissi, sii tu la donna che ama. Dissi, cara, quello suona piuttosto crudo. Ma le persone vengono dappertutto e si pongono in colloqui personali e altro. E dissi, sono così abituato, siamo abituati uno all'altro perché siamo marito e moglie. Ma non lo lasciamo mai avvenire. Devi ricordare, questo è il nome del Signore. Così lei disse, va bene. Siamo inginocchiati, l'abbiamo affidata a Dio. Dicemmo che l'avremmo lasciata andare. Quel pomeriggio entrò e disse, bene, immagino che tu stia ancora dicendo che non andrò là. Mela disse, no, non ho mai detto niente in merda. Disse, sai, la mamma non vuole che tu lo faccia. Sai che ha quasi ucciso tuo papà quando ti ha sentito suonare lassù quella musica boogie boogie o qualunque cosa fosse con quella ragazza. Disse, non voleva che tu lo facessi, non vogliamo che tu lo faccia, Becky, ma l'abbiamo solo affidato al Signore. Vogliamo farti sapere che ti amiamo, qualunque cosa tu faccia, ti amiamo comunque. Lei gridò e disse, ci andrò comunque. Disse, va bene, cara. Così proseguì e disse, bene, la cena sarà pronta quando tornerai. Non ci andò mai. No, non c'è mai andata allora, vedete. E poco dopo quello incontrò George. George è un cristiano. Quello poi ha messo fine alla cosa. Stava cercando di dire alla signora Wood a proposito di ciò l'altro giorno. Disse, oh, sono diventata terribilmente sfrenata. Disse, papà e mamma mi hanno affidato al Signore. Disse, terribilmente sfrenata. Ma quello era sfrenato per noi. Non vogliamo diventare più sfrenati di quello, vedete. Proprio lasciatelo andare così. Bene. Fratello Branham, cosa ne pensi della nostra... Oh. Ricordo di aver letto questa, l'avrei tenuta per più tardi, ma immagino che potrei anche leggerla. La scrittura è di una donna, deve essere il Kentucky perché ha un francobollo del Cosmos Portland Cement. Fratello Branham, cosa ne pensi delle nostre sorelle in chiesa che indossano vestiti così corti? Non rovina la nostra testimonianza e dà l'esempio sbagliato alle nostre giovani in questa nostra chiesa? Sembra così vedere una giovane, vedere una donna cresciuta che indossa un vestito così corto che mostra le sue ginocchia quando cammina. Chiunque tu sia, sorella o fratello, chiunque sia, sono d'accordo con te al 100%. È una disgrazia, ma dimmi cosa fare in merito. Lo predico con tutta la mia forza, lo fanno comunque. Quindi è il loro giudizio, perché la parola è stata proclamata. Sì, sono di certo contrario a quei piccoli vestitini aderenti che sembrano come... Continuo a discuterne con le mie figlie, Becky, Sara, non importa quanto siano giovani, io proprio discuto con loro sempre. Penso che indossino anche i loro abiti. Meda prende la parte Becky ogni giorno in merito a ciò, vedete? Vestiti fino... Perché i bambini, potete aspettarlo dai bambini e dovete correggere, ma quando si arriva una donna, là c'è qualcosa di sbagliato, vedete? Non per ferire i sentimenti, ora sto solo rispondendo a delle domande. Mi avete chiesto dal vostro cuore, lo sto dicendo dal mio cuore. Se trovate la soluzione, io, per favore, venite a dirmelo, lo farò di certo, se posso fare qualcosa in merito. Come qualcuno mi ha detto l'altro giorno, ha detto, ebbene, ti dico, fratello Branham, ti dico quello che Adamo ed Eva ha detto, era proprio esattamente mangiare una mela. Ho notato che l'hanno cambiato, ora hanno detto che mangiarono cosa, credo si chiamata un qualcosa... Una bicocca, sì, mangiare una bicocca. Ebbene, è tempo che mettano in circolazione di nuovo le albicocche se gli fa comprendere di essere nudi. Vedete, fratello Branham, ho accettato il messaggio di Dio di oggi e così anche nostro figlio e siamo stati entrambi battezzati nel nome di Gesù Cristo. Mio marito non ha accettato il messaggio e sta combattendo questo messaggio e ha influenzato nostro figlio e lo sta portando in una chiesa metodista. Vuole che io vada in chiesa con lui quando non abbiamo il servizio qui al tabernacolo. Sarebbe giusto andare con lui o sarebbe meglio che rimanessi fuori da quella denominazione? Ebbene, ora... Cara sorella, lei non ha firmato, ma forse stai ascoltando la tua domanda, se non lo sei, lo sentirai sul nastro. Vai con tuo marito, ma non essere partecipe di quello che stanno facendo, vedi? Devi amare tuo marito e l'amore è quello che lo compie. Sì, solo davvero salata. Lui sarà setato se c'è qualcosa in lui. Non unirti alla loro denominazione. Lui disse, state lontani da quella denominazione, non unirti. Vai in essa. Se non puoi prenderti un'intera pagnotta, prendine metà. Se non puoi prendere metà, prendine solo una fetta. Vedi, vedi. Ma ecco il modo in cui vincerai tuo marito, facendo questo. Non essere arrogante. Allora lui saprà di avere tanto amore quanto te, vedi. Ma quando puoi mostrare di avere qualcosa che lui non ha, quello lo renderà settato di essere come te. La moglie santificata santifica il marito. Quello era solo un consiglio, così io potrei spendere molto tempo su questo, ma vogliamo proprio esaminare quanto più possibile, perché vedo di aver solo circa 22 minuti allora. Bene, fratello Branham, credo con tutto il mio cuore al messaggio che insegni. Fa fremere la mia anima. Comunque, mia moglie e mio figlio non gioiscono nella parola, non desiderano separarsi da alcune delle abitudini del mondo. Hai detto che dovremmo reclamare le nostre famiglie. Lo trovo difficile da fare, vedendo che non vivono per la parola o nella parola. Qual è la mia strada, Signore? Li reclamo e credo, o prego, Padre, sia fatta la tua volontà ed essere soddisfatto dello stato in cui mi trovo. Apprezzerei la tua guida, fratello Branham. Dio ti benedica, fratello, sorella mia, chiunque tu possa essere. Io semplicemente li affiderei al Signore. Io, vedete, perché tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me. Vedi? Ora, l'unica cosa da fare per voi, il mio cuore era gonfio di gioia l'altro giorno andando su e giù, e trovare questi uomini del motel, la scelta del signor Becker, e disse, Billy, sai una cosa? Ogni domenica do da mangiare a tutta la tua congregazione. Quando il Blue Bourne è dato da mangiare a 300 quasi ogni domenica, vedete, uscì qui questo tizio, qui questo gentiluomo, qua al Ranch House, un uomo davvero per bene. Lo incontrai e disse, ebbene, quello era un brav'uomo. Dissi, apprezzo che tu abbia tenuto tutta quella roba fuori, là, tutto quel comportarsi male là fuori. Dissi, signore, fratello Branham, dissi, come fai a conoscermi? Vedete, come fai a conoscermi? Disse, ti conosco. Bene, ogni domenica do da mangiare alla tua intera congregazione qui, ebbene. E voglio dirti qualcosa, sono persone per bene, sono persone per bene. Ora, questo mi fa sentire bene, siete i miei figli, vedete. Quando sento che i miei figli agiscono bene, sono gentili, quello fa sentire molto bene. Papà, vedete, così comprendete. Ora, madre, quando, sorella mia, se tuo marito vuole che tu vada giù alla chiesa metodista, vai pure. Potresti non ottenere un'intera pagnotta. Ma se anche dicono di credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, credi a quello, perché lo facciamo anche noi. Ora usciranno con altre bizze o altro, solo lasciali proseguire. Ma mangia quel tanto di pane, vedi? E in quello mostra solo la dolcezza nella tua vita e la tua considerazione per altri. E se non ce l'hai, cara sorella, prega affinché verrà da te, in modo che non dovrai imitare qualcosa di artificiale, perché quando lo fai non è reale. Tuo marito può capirlo. Ma tu, quando hai pregato al punto che la tua vita è piena del sale del Salvatore, farà contatto. Se sarò innalzato, attirerò ogni uomo a me. Andrei. Sii davvero cauto. Non unirti alla loro chiesa, comunque. Per favore, non farlo. Non unitevi alla loro chiesa, ma vai avanti. Fratello Brana, ecco una domanda che, in un certo senso, concerta molti di noi qui. Uno scusatemi, su certi nastri parli solo dei giudei che verranno salvati dopo che la sposa sarà rapita. Sopra c'è una linea. Per favore, spiega pienamente in merito ai gentili che non andranno nel rapimento. Pensavo avessi detto che i gentili che erano rimasti avrebbero attraversato la tribolazione, avrebbero dato le loro vite come testimonianza di Gesù. Quando egli ritornerà dai gentili ai giudei, quando si volgerà dai gentili ai giudei, allora non ci sono più possibilità che i gentili siano salvati, solo i gentili che erano già salvati, ma non hanno ricevuto la loro verità dell'ultimo giorno. Andranno nel periodo della tribolazione e poi saranno salvati alla fine. È giusto? Per favore, spiega perché hai detto che nel rapimento ci sarà solo un piccolissimo numero. Che ne è delle persone che hanno creduto al Signore, credono ora al Signore e non credono nel modo in cui tu predichi per questo messaggio del giorno del tempo della fine saranno salvate. Poi la sorella firma il suo nome. Ora, una domanda davvero buona. Ora, in primo luogo, la confusione è se quello che ho detto in merito ai giorni dei gentili che sono conclusi quando la tribolazione, nella tribolazione. Ora, non vedo i gentili nella Bibbia. La sposa gentile, la sposa, non la chiesa gentile. Ora, la chiesa gentile attraverserà il periodo della tribolazione, vedete? Ma non per il loro... Vedete, la sposa è l'eletta. Loro non passano altro che al rapimento. Sono proprio cambiati e tolti dal mondo, vedete? Ora, lo spiegherò più avanti in una domanda qui, facendolo arrivare da Lutero. E allora vedrete cosa significa la maturazione del corpo, vedete? Ora notate. Ora, i giudei che sono rimasti sono quelli a cui sarà predicato dai due profeti, Elia e Mosè. Ora, questi sono solo i miei pensieri, fratelli ministri, nel mio modo in cui sento che lo Spirito Santo me l'ha rivelato. Ora, la cosa seguente che deve avvenire sono i giudei o la sposa eletta, gentile, che viene rapita con il resto della sposa gentile eletta che è vissuta lungo le epoche, sarà portata su nella presenza di Cristo nei cieli. I morti risorgono, quelli che sono viventi rimangono, saranno mutati e saranno presi insieme nell'aria per incontrare il Signore. Poi, perché dopo la cerimonia delle nozze in gloria, Gesù, dopo averci presi su nei cieli, Gesù torna sulla terra e poi si farà conoscere alla sua gente. In simbolo come Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e sua moglie, nessun gentile era presente, nessuno tranne Giuseppe, quando si fece riconoscere dai suoi fratelli. Ora, tutti lo comprendono questo? Lui mandò, anche sua moglie era nel palazzo, il simbolo che la sposa sarà in gloria, nel palazzo, in quel tempo. Allora Gesù si farà riconoscere dai giudei, vedete? Dopo la cerimonia delle nozze, i 3 anni e mezzo e il problema di Giacobbe, quei 3 anni e mezzo, la fine della 70ª settimana di Daniele, Messia dovrà essere reciso in mezzo, ed egli profetizzò 3 anni e mezzo, fu reciso, poi ci sono 3 anni e mezzo rimasti per i loro profeti, Mosè ed Elia, e poi alla fine dei 70 giorni, come già determinato dalle persone, come disse Daniele, e poi alla fine di quei 70 giorni Gesù si farà riconoscere da loro. Egli è quel principe che doveva venire ai giudei, vedete? Ora, e poi, in quel tempo, vedete, la sposa gentile è in cielo e la vergine è addormentata. La vergine gentile non sarà salvata durante quel tempo. Lei è già stata salvata, ma è stata espulsa dalla sposa. E lei passa attraverso il periodo della tribolazione per il tempo di purificazione, perché ha rigettato Cristo, la parola, come sua purificazione. Allora dovrà soffrire per le sue opere. Ma la sposa, che è diventata la parola, una completa espiazione è stata fatta da Cristo, perché egli è la parola. Quel corpo fu lacerato, e quando quel corpo fu lacerato, la sposa era in quel corpo, perché è tutta la parola. Amen. Lo vedete? Quando Gesù soffrì in quel corpo, egli soffrì perché un uomo e una donna sono una sola persona. Eva fu presa da Adamo. E la Chiesa, cosa avvenne? Dio aprì il fianco di Adamo e da là prese un aiutante, la sposa. E Dio aprì il fianco di Gesù al Calvario e tirò fuori la sposa. Vedete? E quando Gesù morì al Calvario, ricordate, la sposa non fu presa dal corpo finché il corpo non morì. Egli era già morto. Egli avrebbero spezzato le gambe. Il profeta disse, non ci sarà un osso spezzato. Così tirarono indietro un martello per spezzare una gamba. E un uomo salì con una lancia e la spinse attraverso il suo cuore, e acqua e sangue scaturirono. Egli era già morto. Lei era già redenta nel corpo tramite la sua morte. Quindi non c'è più sofferenza. del periodo della tribolazione per la sposa. Vedete? Lei entra, ma la chiesa gentile, che semplicemente gli ha creduto e ha preso i crediti denominazionali e così via, ancora come ha detto questa povera persona, mio marito e mio figlio amano ancora le cose del mondo e altro così, vedete, non hanno accettato quella redenzione. Perché quando lo fate, vi purifica automaticamente. Chi è nato da Dio non commette peccato. Non c'è desiderio, niente in lui per le cose del mondo. Gesù disse, chi ama il mondo, cosmos, ora, o le cose del mondo, l'amore di Dio non è neppure in lui. Egli non è innamorato dello sposo, vedete? Quindi lei deve pagare quella penalità e non, lei non viene salvata durante quel periodo. Ora viene salvata dalla morte eterna. Ma lei dovrà attraversare il periodo della tribolazione per la purificazione. Vedete cosa intendo? Ora, quello io credo che concluda la domanda. Vediamo, qui c'è qualcos'altro. Per favore, spiega perché hai detto che ci sarà solo un piccolo numero che andrà nel rapimento. Quelli sono questi sulla terra che saranno cambiati. Gli disse, stretta la porta, angusta la via, pochi saranno quelli che la troveranno. Che ne è delle persone che credono al Signore ora e non nel modo in cui predichi tu? Non devono credere a questo. Non devono credere al modo in cui io lo predico. Vedete, non dovete crederlo. Per il messaggio dell'ultimo giorno saranno salvati? Sì, se credono al Signore. Vedete, e se loro non sono d'accordo e dicono non credo che gli sia la parola, non credo che questo sia giusto, non credo nel battesimo dello Spirito Santo, quello mostra dove sono diretti, periodo della tribolazione. Ma coloro che possono accettare la parola nella sua interezza, non io che la predico, perché è la Bibbia che dice così. Coloro che lo accettano sono liberi perché loro, la parola è già stata giudicata. Ora, potrebbe un giudice giusto giudicare un uomo due volte per qualcosa? Se la pena è già stata pagata? Se fossi al banco dei pegni e veniste e diceste, lo redimerò, ed entraste e pagaste il prezzo per la mia redenzione ed è la mia penalità dell'essere nel negozio di pegni, e voi pagaste la mia redenzione, allora come può il prestatore su pegno reclamarmi ancora? A meno che io non mi svenda di nuovo. Eccovi. Quando ho rigettato la pienezza della parola, allora ritorno proprio nel negozio di pegni, vedete? Vedete? Poi devo combattere per uscire, se posso. Ma egli mi ha redento. Bene. Spero che quello... Sono proprio così tante qui che voglio prendere quello... Questa terza tirata è... Parla la parola. Sembra del tutto possibile che tu parli la parola e uno sarebbe ristabilito completamente e pienamente, posizionato già interamente per rapimento nella risurrezione, il figlio dell'uomo. Questo è così o non lo è? E faresti questo se ti facessero sufficiente pressione, non è vero? Scampate tutte queste cose, c'è una fotocopia, scampate tutte queste cose e state davanti al figlio dell'uomo, Luca 21, 36. Ora, mio caro amico, vedi, ora penso che tu hai fatto una buona affermazione, sì signore, ora sarebbe così. Hai detto fratello Banana, in altre parole, ecco quello che sono, non penso che sia peso, credo che, non sto rifinendo quello che hai detto, ma credo di poterlo rendere un po' più chiaro per le persone. Vedete, voi credete, il motivo delle parole parlate è altro del genere di cui egli ha parlato e tutti voi avete testimoniato gli scoiattoli e le altre cose sono state fatte, ma avete notato quello fu dato sovranamente. Io non gli ho mai chiesto, Signore, lasciami fare questo, parlare queste cose in questo modo, fai quelle cose là. Non gliel'ho mai chiesto. Egli, per sua volontà divina, venne a me e disse, fai questo. Vedi, non stavo chiedendo nulla in merito. Mosè non chiese mai di scendere in Egitto, ma fu Dio che lo mandò giù in Egitto. Vedete, ora credo che lo Spirito Santo verrebbe da me e mi dicesse in una visione, vai a dire a una certa persona che non sono, stanno cercando di vincere questa certa cosa e non possono farlo, stanno fumando, bevendo, mentendo, rubando, commettendo adulterio, qualsiasi cosa possa essere, oppure hanno uno spirito di lussuria. E tu vai proprio là e di, tu, spirito, esci da là, io libero questo prigioniero. Avverrebbe? Assolutamente. Sì, di certo, quello lo farebbe di certo, avverrebbe. Ma ora, Sulla mia propria presunzione, ora presumere significa avventurarsi senza autorità, vedete, scendo là per aiutare questa persona, sto solo presumendo che andrà tutto bene, vedete? Allora non lo so, posso invocare su di loro in nome del Signore, posso pregare per loro, fare quello che voglio, se facessi secondo la mia idea stamattina. Io ho appena avuto un colloquio con questa piccola signora seduta qui in questa sedia a rotelle, per venire qui alla riunione hanno dovuto far venire i vigili del fuoco e farli uscire dalla casa a Chicago, le persone dall'altra parte della strada non vengono alla riunione, vedete? Cosa farei io se fosse il mio potere? Ho l'autorità di farlo, ma devo aspettare gli ordini di farlo, vedete? Ho l'autorità da Dio per farlo. Ma ora, quando egli dà l'ordine, lei andrà a casa sanata, vedete? So che è la verità, vedete? Sarei disposto a morire per questo stamattina, come io lo sarei per qualsiasi cosa, vedete la verità? Ma prima, vedete, tutto quello, nessuno, persino Gesù stesso, disse, il figlio non può fare nulla da se stesso, se non quello che vede fare al padre. Allo stesso modo fa il figlio, lo sappiamo, San Giovanni 5,19. Bene, il figlio non fa nulla a se stesso, se non quello che vede fare al padre, allo stesso modo fa il figlio. Bene. È avvenuta la visione che hai avuto anni fa in merito al grande miracolo che sarebbe venuto vicino a Corydon, Indiana? Ho guardato nel mio libro quando ho ricevuto questa e ho messo un punto di domanda. Ora, c'è stato un tempo in cui dovevo osservare dove quei cedri. Quando scendete là, dalla collina dall'altra parte, andando verso Corydon, dopo essere arrivati in cima alla collina di New Albany, dovevo osservare quei cedri per un orribile incidente in cui sarei stato. E per la grazia di Dio ne sfuggì quando una giovane ragazza bevendo una bottiglia di whisky fu uccisa, la sua gola fu tagliata proprio là con una bottiglia che aveva in bocca, una ragazza di 16 anni, ero proprio là in quel momento, vedete. Ora potrebbe essere stato quello di cui parlavi, l'ho letto, e poi anche quando ho tenuto questa riunione del fratello Bean Blossom, potrebbe essere stato quello, potrebbe essere stata George Carter. Vedete, quella era un'altra che avvenne là. E poi ce ne sono 4 o 5 là dentro, non ho visto niente che non sia compiuto. Se la persona che ha scritto questo mi scrivesse di nuovo e mi dicesse quello che dissi durante quel tempo, allora lo cercherei, vedete, se mi dirai quello che ho detto, la visione. Perché ho notato là, nella visione, le cose che ho notato sul libro, ed ecco dove avvenne così. Non avevo annotato nulla di cui sapessi alcuna cosa certa, oltre a quello. E poi c'era un'altra cosa, quella la conversione di Omar Price, laggiù, quando era così critico contro di me. Voi sapete, lui venne a Tabernacolo, fu battezzato nel nome del Signore Gesù. Oh, mi combatté così duramente su quello. E rimasi con lui tutta la notte, continuando proprio a amarlo, rimanendo proprio là lo stesso, ma alla fine venne perché il Signore mi disse che sarebbe venuto. E così io solo rimasi proprio con ciò, vedete. La stessa cosa con un piccolo predicatore seduto qui dietro di me. Quando scesi a Clarksville una volta per parlare con lui in quella chiesa metodista, e ero metodista fino a un midollo, quello che intendo, tornai qua su e dissi un giorno lo battezzerò nel nome del Signore Gesù. E lo feci, è il fratello Nevo. È sbagliato che io diriga un salone di bellezza. Sono un estetista e non credo che una cristiana dovrebbe tagliarsi i capelli, ma taglio quelli delle altre e immagino sia fare la T-I-N-T-A tinta. Intendo colore, immagino, non è vero? Anche li coloro. Cara sorella, non saprei cosa dirti. Ascolta, non posso parlare di donne in merito a quello, colorarsi i capelli. Non ho scrittura contro quello, posso rimanere solo con la scrittura, vedi? La scrittura non dice che non lo facciano, la scrittura dice che lei deve avere capelli lunghi e dopo quello non so dove andare, vedi, io non so niente in merito a quello. Ora, un piccolo ministro che so essere presente qui, da qualche parte, un mio caro amico, stavamo parlando insieme l'altro giorno a Blue Bowl quando stavamo mangiando, disse mia moglie si vergogna in certo modo di venire davanti a te, una donna davvero devota, pia, ed è una signora carina, una nonna, ma è gentile, pulita, davvero, mia moglie è proprio stravede. Questa donna, e penso sia una vera, vera donna. Lei, non so se si è seduta qui, immagino sì. Penso che suo marito sia qui. E mi disse, sì, è fatta crescere i capelli dopo averti sentito predicare e vede che è giusto, ma disse, ha usato del colore nei suoi capelli, sta cercando di fare il suo meglio per far crescere tutto quel colore prima di essere nei tuoi paraggi. Ora, guarda, cara sorella, io lo rispetto sommamente. Ho onore per una donna che lo farà, Che una donna si avvicini e si pettini i capelli in qualsiasi modo, sputi sui vostri piedi e vi cammini intorno in modo arrogante e senza alcun rispetto, regolato. Gesù disse, quello che fate a questi l'avete fatto a me, vedete? E lo rispetto in te, e Dio ti benedica per quello. Ma sorella, in merito al colore dei capelli o qualcosa del genere, io non lo so. Io non posso sostenerlo con la scrittura, quindi io quello sta a te, vedete? Se vuoi farlo, quello va perfettamente bene per me. Ma per quanto ne so, la Chiesa non ha simile tradizione. Se vuoi qualsiasi cosa, non è nella Bibbia, è bene tu solo, quello sta a te, vedi? Ma ti darò solo il mio consiglio, vedi? Per quanto ne so, sai, è proprio la natura di una donna voler sembrare bella. Lei dovrebbe essere in quel modo, sai? In ogni vita che c'è, il maschio è il più bello, eccetto la razza umana. Prendete qualsiasi uccello, mucca, prendete un mucchio di bestiame, quella è più bella, la vecchia mucca dalle corna aggrissite e il grande toro. Prendete un cervo, qual è? La piccola cerva o il maschio del cervo? Prendete un gruppo d'alci, chi è il più bello, il maschio o la femmina? L'alce americano, qualsiasi cosa vogliate. Prendete gli uccelli, prendete nei polli, il pollo, il gallo o la gallina, prendete ciò nell'uccello, il piccolo grande bel cardinale, la piccola femmina macchiata posta là sul nido a crescere le uova, vedete tutto, nell'intera razza. Sempre il maschio è il più bello, eccetto la femmina nell'essere umano, perché lei causò la caduta. Satana la scelse proprio là e la bellezza è dal diavolo, vedete? Satana era l'angelo più bello, era il cherubino che adombrava. Guardate che differenza sta arrivando ora la donna rispetto a quello che era solita essere. Quanti ricordano il Pearl, hanno letto di Pearl O'Brien? Vediamo le vostre alcuni di voi anziani. Certo, era supposto essere la donna più bella d'America. Qualsiasi ragazza impertinente per strada sarebbe due volte più bella di lei ora. Perché? È esattamente quello che ha detto la Bibbia. Quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, quelli erano mucchi di rinnegati che mandarono il diluvio sulla terra perché Dio distrusse l'intera razza umana, vedete? Esattamente. E oggi tutto è basato su Hollywood e la bellezza e cose simili. Quando la bellezza è la cosa segreta del cuore, vedete? E non per l'aspetto esteriore che si vestano, non di apparenza esteriore, ma l'interiore, di uno spirito gentile, mite, quello è cristiano. Quindi ora sulla tua domanda, sorella, non so proprio cosa dirti. Ora posso fermarmi proprio ora a prendere altri 30 minuti, comunque sarebbero 30 minuti, quanti rimarranno altri 30 minuti se poi ci sarà un po' più tempo stasera? Bene, mi sbrigherò proprio velocemente allora. Fratello Brana, questo prima Timoteo 2,9 significa che una donna non può intrecciarsi i capelli? Treccia significa intrecciare i capelli? Ora, guarda, sorella, ora questo sono felice che abbia seguito questo. Non l'ho preparato io in quel modo, ma ciò proprio opportunamente lo segue. Notate, capelli intrecciati in quel giorno era un segno di una donna di strada. È quello che faceva, si intrecciava i capelli. E Paolo disse ai Corinzi, ora, quell'ornamento non sia una treccia o intrecciata, trecce sono la stessa cosa, intrecciarsi i capelli perché sembrava essere del resto del mondo. Ora, non dovete avere l'aspetto simile al mondo, agire come il mondo, vedete? Le donne là dovrebbero essere diverse, capite? Ora, intrecciare i capelli, ora oggi i capelli intrecciati sono belli e sono molto lontani dalla moda del mondo. Ora vedete le donne, il modo in cui si pettinano i capelli oggi. Tenete i capelli proprio in qualsiasi modo, solo non abbiate l'aspetto del mondo, vedete? Non abbiate l'aspetto, andate vestite così. Se indossano pantaloncini, voi indossate un vestito. Se loro si sistemano i capelli tutti, li tagliano tutti, li tagliano a caschetto, li sistemano come voi proprio lasciate stare i vostri, vedete? E la treccia va intrecciati. La domanda era intrecciati significa con la treccia? Sì, è giusto. E ora per strada, ora l'ho cercato per scoprirlo anni fa, cosa significavano i capelli intrecciati, vedete? La donna, effettivamente, le donne una volta, loro proprio si tiravano indietro i capelli e li legavano più o meno come la coda di cavallo oggi e li seguirono attorno, indossavano tuniche così, ma le donne per strada prendevano i capelli e li intrecciavano sopra la testa, li avvolgevano attorno così e mettevano fiori in esse, cose del genere. Quello era come la ragazza spregiudicata per strada, proprio come vedremo le ragazze spregiudicate oggi, il modo in cui sono vestite. Sto dicendo ragazza spregiudicata perché sapete che sono un uomo anziano, quindi ecco come le chiamavano ai miei tempi, come le chiamano oggi, mai non lo so, io mai pollastra o qualcos'altro, quindi chiunque sia, dategli qualsiasi tipo di nome, gli piace. Fratello Branham, su uno dei nastri hai detto che Noè ha salvato la sua casa. Questo significa che una madre può avere la stessa fede per la sua casa? E significa che ognuno della famiglia sarà salvato se lo crederemo? Ora, quello è, sì, quello è piuttosto, dovete stare attenti a come rispondo a questo ora. Vedete, prima hai detto, ora fatemelo vedere. Su uno dei nastri hai detto che Noè salvò la sua casa. Perché? Perché credettero. Eccolo. Perché credettero al suo messaggio. Questo significa che una madre può avere la stessa fede per la sua casa? Sì, sorella. Posso vedere il tenero cuore di una madre che piange per la sua famiglia? Questo significa che ognuno della famiglia sarà salvato se lo crederemo? Sì, se lo accetteranno. È così. Ricordate il carcere di Filippi. Credi per te e se hai abbastanza fede per la tua stessa salvezza, non puoi avere quella stessa fede che opererà sulla tua famiglia? Cos'è la fede? È una forza invisibile. Vedi, cos'è? È uno spirito. Lo Spirito Santo porta fede. Vedi? È una forza invisibile. Perché imporrei le mani sui malati? Vedete? Se posso avere quel contatto personale con quello spirito là in quella persona, qualcosa accadrà. Vedete? Ecco qui lo Spirito Santo e gli rivelerà i segreti del cuore, farà proprio esattamente quello che lì si avrebbe fatto nell'ultimo giorno. La gente lo crede, lo guardano. Sì, Signore, lo credo. Ora, se proprio non diventerò troppo comune per voi, vedete, diventa solo una cosa comune, lo calpestate un giorno e lo calpestate il giorno dopo, vedete, quello è solo prendere una possibilità. Non lo credete al principio, vedete, perché appena lo credete davvero, quella donna disse, se posso toccare la sua veste, sarò sanata del tutto. E lo fece, vedete. Non disse, lasciatemi provare ancora. Vedete, lei lo credette, vedete. Quello. Ora, se solo crederete con tutto quello che avete in voi per la vostra famiglia, ora, come qui, cosa mi motiva? Cos'è questa forza nel mio braccio? Di certo non è il mio muscolo, è il mio spirito. Certamente, togli quello spirito e cosa farà quel muscolo? È proprio inanimato. Vedete, marcirà, ma è la... Vedete, è lo spirito che rafforza. Guardate il piccolo Sansone. Molti di loro videro porte che sembravano come quelle tra queste due colonne. Qui, ebbene, un uomo così grande potrebbe prendere un leone e farlo a pezzi, fratello Jackson. Un uomo salta su un uomo così, con la porta con le spalle, come la porta di un granaio. Ben certo, quello non sarebbe un mistero. Ma il mistero era lui, era un piccoletto, i capelli ricci, un piccolissimo individuo, quasi un po' effeminato, ragazzo, il piccolo ragazzo della mamma. Sette piccoli ricci gli scendevano sulla schiena, ma notate, era del tutto incapace. Finché lo spirito del Signore non veniva su di lui. E quando lo spirito del Signore veniva su di lui, quel leone corse fuori, ruggì e gli lo fece proprio a pezzi. Non era Sansone, era lo spirito del Signore. Ora come prenderà la mascella di un mulo che era stata posta in quel deserto in bianca come candeggina e quelli elmi filistei erano spesi circa un pollice di solido bronzo, ebbene prendete quella mascella, sbattetela contro uno di quegli elmi, andrà in mille pezzi, lo sapete? Colpivano quella vecchia mascella disidratata e guardate là, e gli rimase là con quella mascella in mano e abbatté un migliaio di filistei, gli altri corsero le rocce e lui disse, venite, ne volete un po' anche voi? Ancora la teneva in mano. Che cos'era? Lo spirito del Signore era sceso su di lui, vedete? Quindi si tratta dello spirito del Signore. E quando avete lo spirito del Signore in voi per credere per la vostra stessa salvezza, mettetelo sulla vostra famiglia. Dite, li reclamo nel nome di Gesù Cristo. Lo reclamo. Dio, non so come lo farai fare a lei, come lo farai fare a lui, ma lo credo. Lo credo, Signore. Supplisce la mia incredulità. Reclamatelo, osservate cosa farà. Lo compirà. La sposa... Prima che Gesù verrà, avrà tutta la potenza dello Spirito Santo per operare miracoli, per sorgere morti e così via, come nell'ultima pioggia? Oppure questa è l'ultima pioggia per i 144.000 giudei? Lo avranno tutti i ministri? Oppure noi stiamo solo aspettando la venuta? Sì. Quindi, amico, io non sono un teologo. Non sono un teologo. Quindi, devo insegnare tutto quello che so in merito alla Bibbia da prefigurazioni e simboli. Mi chiamate, per così dire, un simbolista, ma se posso guardare quel muro, non ho mai visto me stesso, e guardo e posso vedere di avere una testa, orecchie e mani, e so qualcosa in merito che aspetto avrò se mai vedrò me stesso. Vedete, se vedo il mio riflesso in uno specchio, so che aspetto avrei se potessi allontanarmi e guardare me stesso. Ora, ecco come penso la Bibbia. Tutte queste cose, Romani 26, disse, sono avvenute come nostri esempi. Possiamo guardare indietro e vedere che cos'era. Come la luna che riflette il sole. Sappiamo che il sole verrà quando, se mai vedremo il sole. Possiamo vedere la luna e vedere che sarà più grande di quella. Ebbene, quando lo vediamo avvenire nel Vecchio Testamento, è solo un riflesso di quello che accade nel Nuovo. Ora, qui... Credo con tutto il cuore, e io siamo, o questi giorni se non lo siamo qualcuno lo sarà. Deve essere. Il tempo si è esaurito. Siamo alla fine. Dio creò il mondo in 6.000 anni, il settimo Migliaio si riposò e disse che un uomo non vivrà mai fino a quel tempo, da un anno oppure un giorno, il giorno che mangerai, quel giorno morirai. Adamo oppure Matusela fu l'uomo più vecchio che sia mai vissuto nella Bibbia ed aveva 960 anni, non visse mai fino a quei mille anni, ma l'uomo che vivrà oltre millenni o mille anni per mostrare che la pena è stata pagata, l'uomo vivrà in eterno, il giorno è finito, il tempo è finito, sono nell'eternità. A ogni modo, così tante lettere sul mio messaggio, due o tre domeniche fa sulla futura dimora della sposa e dello sposo, quello di certo ha colpito a fondo da qualche parte per molti di loro, l'ha fatto anche per me, non l'ho mai superato. Ora notate, su questo vedete, Abramo vede ora come egli si occupò di Abramo, così egli ha fatto con la sua progenie. Ora uno di questi giorni, quando qualche volta tornerò, voglio prenderlo un po' più da vicino e mostrarvi esattamente le posizioni nella vita di Abramo. Esattamente con Lutero, Wesley, proseguendo qui, proprio esattamente. Come egli si è occupato con le chiese, come invece con Abramo. Come egli apparve, come confermò il patto con lui sotto il sangue versato. Era l'epoca di Filadelfia. Sì, signore. Quella era l'epoca del sangue. Lutero, l'epoca di Wesley. Ma poi osservate l'epoca pentecostale. Dopo che egli venne là, fece la promessa di El Shaddai, cibati da me. La domanda è, potete cibarvi? Questo è stato portato davanti ai pentecostali. Vedete, potete cibarvi? Ma non lo fece. Afferrarono un seno dalla denominazione da cui uscirono. Ma poi la progenie, la vera progenie, venne per cibarsi da quel seno. E quale fu l'ultimo segno che ricevettero prima che il figlio promesso che avevano aspettato tutti questi anni quando egli tornò? Fu Dio che si trovava in forma di uomo e poteva discernere i pensieri che erano nel cuore di Sara. Sara, essendo la Chiesa, rappresentando la Chiesa, discernere i pensieri che sono nella Chiesa, che era persino dietro di lui. È giusto? E immediatamente dopo quello, lei tornò di nuovo ad una giovane donna e lui è un giovane uomo. E Isacco fu portato sulla scena, il figlio promesso. Credo che stiate vedendo l'ultima cosa che avverrà alla Chiesa prima del rapimento. Esattamente, lo credo. La pioggia è finita. Leggete solo i primi tre capitoli di Apocalisse e vedrete quello che è promesso per la Chiesa. Ecco cosa è promesso, Chiesa, proprio là, l'epoca della Chiesa. Avete notato l'altro giorno quando abbiamo iniziato le trombe, lo Spirito Santo ha detto, quello non concerne qui, vedete? Ora, l'ultima pioggia, 144.000 giudei, no, quello non è quello è quando Elia e Mosè, ecco dove avvengono i miracoli. Le cose che le persone stanno aspettando, i pentecostali, i miracoli, ecco dove avverranno, in quello sotto di loro, vedete? Quelli sono Elia e Mosè, colpiranno la terra con maledizioni quando vorranno, chiuderanno i cieli finché non piova nei giorni della loro profezia, e Dio prenderà posizione, combatterà per loro come egli fece e li porterà fuori con mano potente proprio come fece in Egitto, vedete, fuori da questi ismi del mondo, e egli lo farà. Ma questo non è, noi dobbiamo solo aspettare la venuta del Signore, aspettate solo, tenete pulite le vostre lampade, tutte piene d'olio, pregate ogni ora, non ogni giorno, ogni ora, state proprio pronti, siete pronti, siate dolci, osservate, ora stiamo osservando la venuta di quel felice giorno del millennio quando il nostro benedetto Signore verrà per afferrare la sua sposa che aspetta, oh mai, oh il mio cuore è colmo d'estasi mentre lavoro, aspetto e prego perché il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra, eccolo, ecco la speranza della Chiesa in quest'ora, il nome di Gesù Cristo. Va bene per il battesimo o deve essere nel nome del Signore Gesù Cristo? Uno dei due. Io prendo il Signore Gesù Cristo, vedete? Perché penso che Egli sia il nostro Signore, ora solo il nome di Gesù, come alcuni dei nostri fratelli battezzano, io la differisco, vedete, perché so di avere molti amici chiamati Gesù, molti amici predicatori in Messico e in Italia e così via, li chiamano Gesù. E quindi Gesù non è abbastanza, egli nacque Cristo Salvatore, come egli nacque il Salvatore. Cristo, l'unto, e otto giorni dopo gli fu dato il nome di Gesù. Vedete? Allora egli era il Signore Gesù Cristo. Ecco quello che egli era, bene. Fratello Branham, il Signore ti permetterebbe di istruirci sulla domanda di matrimonio e divorzio in questo tempo? Domanda, può un uomo sposare una donna ed essere divorziato da lei e poi sposarne un'altra? Se entrambi sposano un altro, stanno entrambi commettendo adulterio? Hai menzionato che si collega alla progenie del serpente. In che modo? Ora, ecco una delle domande più pericolose che abbiamo in questi mucchi, ed è la cosa più richiesta nel mondo oggi. Ora ascoltatemi. E ho un motivo per questo. Se davvero portassi a questa chiesa, su questo nastro stamattina, la cosa corretta in merito al matrimonio e divorzio, dividerebbe ogni chiesa nella nazione se lo ascoltassero. Vedete, è così. Ora, questa è la verità. Ecco, la Bibbia posta davanti a me su quella domanda, ho il così, dice il Signore. Ed entrambe le parti che stanno discutendo sono in errore. Sia quelli che sposano gli sposati e così via, sono entrambi in errore su quello che stanno facendo. Ma nel mezzo c'è la verità, nel mezzo della strada. Non voglio... registrerò un nastro se qualcosa mi succederà. Poi i fratelli potranno farlo ascoltare dopo che me ne sarò andato, vedete, alle chiese. Ma io voglio registrare un nastro su ciò e proprio mostrarvi dove si trova. Ma finché non mi sentirò guidato dal Signore, non dirò nulla in merito. Ma sento che su queste cose devo essere guidato dal Signore. Se non lo faccio, farò più danno che beneficio, vedete. Ora voglio che notiate questa domanda. Può un uomo sposare una donna ed essere divorziato da lei e poi sposarne un'altra? E se entrambi sposano un altro, stanno tutti e due commettendo adulterio? Ora, amico mio, non voglio ferire i tuoi sentimenti, ma è la verità. Gesù disse, chiunque sposa colei che è stata ripudiata commette adulterio. Vedete? Io proprio non voglio dirlo, ma è la verità. Ha menzionato che questo si collegherà alla progenie del serpente, vedete? Non ricordo di averlo menzionato, ma probabilmente da qualche parte l'ho fatto, ho detto qualcosa in merito. Come l'altro giorno mi sono confuso, mi è capitato di sentirlo, l'ho afferrato proprio là e ho registrato. Io probabilmente sentirò di quello quando stavo parlando delle sette trombe. Dissi che erano sette trombe, mi riferivo alla festa di Pentecoste, dalla festa di Pentecoste fino alle sette, fino alle le trombe. C'erano sette sabati. Sette sabati erano fra la festa della Pasqua fino a Pentecoste, vedete, che facevano 50 giorni, vedete. Ma quello a cui mi riferivo, essendo che dissi quello significa le sette epoche della Chiesa, su quel nastro, se vi capita di prendere qualcosa su quel nastro, dovrebbe essere che il settimo mese dopo aver portato la festa delle trombe significava le sette epoche della Chiesa, sette mesi, non sette sabati. Sette sabati andarono, l'ho spiegato, ho detto sette sabati, così. Ma poi ho portato avanti quello stesso pensiero quando è il settimo mese dopo la festa della Pasqua o la festa della Pentecoste. Poi venne la festa dopo la mannella agitata, vedete, allora, ricordate la mannella diventa una pagnotta dopo quel tempo, vedete, quando la mannella di una mannella poi tutto va in una pagnotta, ora, proprio un grande insegnamento là, non ne ho toccato che il bordo. Se vi capita di afferrarlo su quel nastro, ricordate, guardate nella Bibbia, vedete, sono sette mesi dopo quello, contate, sette mesi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, sarebbe luglio, sette mesi, rappresentano le complete sette epoche della Chiesa. Qualche ministro potrebbe prenderlo e poi lo avrete, vedete là. Ora, qui, su questo, che è solo come voi, ora, ecco quello che dico, lasciatemi dire questo, non il Signore, lasciate che sia io a dirlo, se in questo momento siete sposati, e siete entrambi salvati e siete riempiti con lo Spirito Santo. E vi amate l'un l'altro, avete dei bambini piccoli. Ora ricordate, questo non sono io. Questo sono io, non il Signore, vedete. Andate avanti e vivete insieme. Siate felici, perché non potreste vivere con la vostra prima moglie o non l'avreste sposata. Allora se lasciate questa e tornate alla prima, fareste peggio di quello che avete fatto all'inizio, vedete. Quindi, vedete, siete tutti scompigliati, non c'è modo di uscirne. Ci sarebbe solo un modo veramente in cui possono dirlo dalla Bibbia. Entrambi vivete singoli, vedete, ma ora è l'unico modo in cui potrei dirlo proprio ora. Ma là c'è un'altra cosa che io non posso dirvi ora, il motivo per cui dico non io, ma il Signore, continuate. Se mai lo porterete in un nastro e un giorno, se mai lo porterò, ricordate il modo in cui l'ho detto. Se foste saggi, lo potreste aver colto, vedete, come l'ho detto allora. Allora sapreste, fratello Branham, dovremmo andare in altre chiese anche quando non sono d'accordo con te? Certo. Sì, Gesù lo fece quando non erano d'accordo con lui. Andate pure. Qui notiamo, dice, dovremmo andare in altre chiese che non sono d'accordo con te. Certo, io non sono l'unico ciottolo sulla spiaggia, sapete, ci sono altri uomini devoti dappertutto, spero di essere uno di loro. Vedete, ma non venite mai su... Sono stato chiamato su qualcosa del genere l'altro giorno. Un gruppo in Arizona ha richiamato la mia attenzione a quello, vedete, un gruppo di ministri ha detto l'unica cosa che abbiamo contro di te, fratello Branham, è una delle cose, le persone che vengono qui fuori con te, non si può farle andare in chiesa da nessuna parte, se hanno figli e tutto e non andranno in chiesa. E disse, bene, abbiamo detto loro che erano i benvenuti a venire nella nostra chiesa. Ora so che vi mettono pressione e vogliono che vi uniate, ma non dovete unirvi. Ma mettete quei bambini da qualche parte, nella scuola domenicale, o andate in chiesa, non sedete a casa, andate a pescare, cacciare, cosa del genere di domenica. Dite, beh, non sono legalista. Ebbene, faresti meglio a essere in quel modo per un po', disonorando la risurrezione di Cristo. Vai in chiesa da qualche parte. Se andassi in una certa chiesa in cui so che c'è solo una cosa che quelle persone hanno detto in cui credo, hanno detto che, di credere che Gesù era il figlio di Dio, lo hanno detto, lo dubito, ma andrei ad ascoltare e dire quello. Forse dite, è questa chiesa, forse la prossima chiesa sarebbe qualcosa simile alla Battista, dicono sì, credo sia, bisogna avere un'esperienza, io andrò con loro per quello, poi credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, credo che si debba avere un'esperienza, venite. Forse sono le assemblee di Dio, loro credo, allora posso mangiare 3 o 4 fette di pane con loro, vedete, perché possono credere come l'altro giorno questa stessa persona ha chiamato e volevano sapere in merito a ciò e disse, hai detto questo ministro là fuori, questo tizio che voleva discutere di quello, povero fratello, eh? Una tale delusione. Disse, ebbene, il fratello Branham disse, egli è contro di voi, delle assemblee di Dio. E se un ministro delle assemblee capiterà di prendere questo nastro, voglio che mi diciate quando mai sono stato contro un uomo delle assemblee di Dio, qualsiasi altro uomo. Perché quando il vostro stesso quartier generale ammette che ho mandato 750.000 dei miei figli, che ho generato a Cristo. Come faccio a essere contro l'assemblea di Dio? Perché sono contro le unitarie? Non sono contro le unitarie, assemblea di Dio, chiesa di Dio, o nessun uomo. Sono contro ogni sistema che separa l'uomo. Guardate, ho mandato alle assemblee, secondo i loro conti, 750.000 dei miei stessi figli. Se sono così cattivi, perché lo farei? Perché? Penso che sia il meglio che c'è nel paese come andarli, o le unitarie, o alcuni di fede pentecostale, perché credono a guarigione divina, credono al soprannaturale, credono al battesimo dello Spirito Santo. E è meglio, io non posso portarli tutti proprio qui, sono in tutto il mondo. Ho amici in tutto il mondo, figli che ho generato a Cristo. Li manderò alla migliore. Mi avete mai sentito quando faccio una chiamata all'altare, dico, quando li faccio salire là e vengono salvati, dico, andate in qualche buona chiesa del pieno Vangelo e prendete una chiesa di casa. Quanti mi hanno sentito dirlo? Certo, certo, ebbene, perché li manderei là? Sarei un ipocrita a mandare i miei stessi figli alla morte? Lungi da me. No, Signore. Se non potete andare, se non potete venire qui al tabernacolo, trovate qualche chiesa da qualche parte. Andateci. Non dovete prendere tutto quello che fanno, la parte di pane che stanno servendo, servite il pane. Quando prendono l'aglio, beh, lasciatelo stare. Vedete, è così. Non posso farglielo fare, ma esatto, certo, andate in chiesa. Quando si aprono le porte della chiesa, partite più velocemente possibile. Se non crede bene, non dovete essere partecipi, non unitevi a loro, non unitevi a alcuni di quelle chiese. Mandateci, abbiate comunione con loro. Come fate a sapere che non è il Signore? E gli disse che avrebbe fatto operare ogni cosa per il bene. Forse là c'è un'anima che dovrebbe essere salvata e voi potete far splendere la luce su di loro, vedete? Andate là. Non siate arroganti, andate dolci. E le persone inizieranno a dire, quella è una donna così cristiana, una coppia cristiana, quello è un ragazzo così cristiano, una ragazza. Ma mi piacerebbe. Ragazzi agiscono davvero come se avessero qualcosa, vedete, dicono, che cos'è? Eccolo, allora diteglielo. Ma siate solo salati e loro avranno sete. Caro fratello Branham, credi che i segni dovrebbero seguire tutti quelli che hanno lo Spirito Santo? Gesù disse così, Marco 16. Se è così, crede. Delle persone che credono al messaggio, con tutto ciò che è in loro, tuttavia non hanno questi segni. Sono increduli o hanno bisogno dello Spirito Santo? Se è così, oggi, per favore, istruiscici su come ricevere lo Spirito Santo. Crediamo che tu sia il portavoce di Dio per questo giorno, tuo fratello. Grazie, fratello mio, per considerarmi come tuo fratello. E penso che sia una domanda davvero buona, amici. Sì, è un po' trascurato. Mi piacerebbe occuparmi di quello un po' più a lungo, se potessi, vedete, è trascurato. Guardate, alcuni di voi, vedete, quando voi non potete ricevere il battesimo dello Spirito Santo senza avere un'esperienza, quando ciò avviene. Ora, se credete ogni parte della parola, dite di credere a ogni parte di essa, allora la parola è posta là, aspettando che lo Spirito Santo la metta all'opera. Ma serve l'accendere della candela, ecco la candela con lo stoppino, con tutto il sego e tutto quello che deve avere in quella candela, ma finché il fuoco non arriva a ciò, non farà splendere alcuna luce. Non importa quanto sia perfetta la candela e quanto perfetta brucerà e tutto, deve essere accesa e allora brucerà. E quando credete e siete costituiti con le istruzioni di quello che lo Spirito Santo, amore, gioia, pace, longanimità, bontà, i frutti che esso porta, finché lo Spirito Santo con un'esperienza infuocata scende e accende quella candela, allora siete, non avete ricevuto lo Spirito Santo. Vedete, dovete avere l'esperienza di avere lo Spirito Santo. Appartengo a un'unione di lavoratori. È sbagliato per un cristiano? La parola dice, non giurate. Noi dobbiamo giurare di mantenere la Costituzione dell'Unione dei Lavoratori. Non ho preso parte attiva da quando sono diventato un cristiano, ma pago ancora il dovuto. Il nome di Giuda Iscariota fu tolto dal libro della vita dell'agnello o era sul libro della vita dell'agnello? Bene. In merito all'unione dei lavoratori, so che lavorate voi uomini, avete unioni lavoratori, altro che voi se volete lavorare dovete appartenervi. È esattamente giusto, dovete farlo. Ma osservatelo, vedete, perché arriverà dal lavoro alla religione uno di questi giorni, vedete. Ora, voi solo ricordate, è un precursore di tutto quello che viene unificato. Non potete lavorare. Non vi lasceranno andare al lavoro, siete un crumiro, a meno che voi non apparteniate a questa unione. Ora ricordate voi giovani, ricordate quello che sta dicendo fratello Branham, possono le mie parole essere incise con una penna di ferro su un monte di acciaio. Così dice il Signore. Quella stessa cosa avverrà nella religione, apparterrete a qualche tipo di religione, di denominazione, o non potrete comprare o vendere. Quindi sii davvero cauto, fratello. Lascia che sia solo per il lavoro. Stai attento, è un avvertimento. Il nome di Giuda Iscariota fu cancellato dal libro della vita dell'agnello? O non ci fu mai? Sì, c'era. Fu cancellato. Vedete? Perché in Matteo, capitolo 10, Gesù chiamò Giuda e tutti gli altri del loro potere contro gli spiriti immondi, uscirono a scacciare diavoli. Gesù disse, ho visto anche Satana cadere dal cielo, è giusto? E tornarono tutti quei discepoli insieme, gioirono, e gli disse, non gioite che i diavoli vi sono sottoposti, ma gioite perché il vostro nome è scritto sul libro della vita. Vedete, è giusto, e Giuda era proprio là con loro. Vedete? Quindi ricordate al giudizio, osservate, al seggio del giudizio, il giudizio fu stabilito, i libri furono aperti e fu aperto un altro libro, che era il libro della vita, secondo il quale fu giudicato ogni uomo. Ora eccovi, alla domanda poco fa, vedete? Al seggio del giudizio, Gesù, la Chiesa, la Sposa, venne rapita, salì in gloria, ed era lassù, ed era sposata, tornò sulla terra e visse 1000 anni. Alla fine dei 1000 anni, Satana venne liberato dalla sua prigione, che viene legato ad un angelo con una catena, non una catena di ceppi, ma una catena di circostanze, tutti i suoi sudditi erano all'inferno. Tutti quelli che furono risorti dalla terra furono risorti, redenti, e Gesù con loro. E non poteva operare su nulla, ma alla fine dei 1000 anni, la seconda risurrezione, benedetto e santo è colui che parte la prima risurrezione su cui la morte non ha potere. Se notate, in questa seconda risurrezione, quando risorgono, allora Satana viene liberato dalla sua prigione per un breve periodo, poi viene posto il giudizio. Allora osservate, Gesù con la sposa, come re e regina seduti al trono, il giudizio del trono bianco, i libri vennero aperti, i libri dei peccatori, e venne aperto un altro libro, che era il libro della vita. E ogni uomo venne giudicato così dalla sposa. Non sapete, portando queste piccole questioni davanti alla legge, non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Vedete? Vedete? Bene. Per favore, potresti spiegare chi è il gruppo di Apocalisse 24? Sono parte della sposa del passato o del futuro? Sono interamente la sposa, sia passato che ora. Sono la sposa completa, perché vivono nel millennio. Bene. Per favore, potresti... Ebbene, esattamente la stessa domanda. Apocalisse 24 sono anime dei decapitati per la testimonianza di Cristo che non adorarono la bestia e ne ricevettero il suo marchio sulla... Oh, vedo cosa sta arrivando ora. Questa mi è appena stata data, appena ora. Siccome dice che vissero e regnarono con Cristo per 1000 anni, quindi incuriosisce a motivo la persecuzione della sposa, ma chi altri potrebbe essere e regnare con Cristo per 1000 anni? Sarebbero loro, sarebbero i 144.000? No, sono la sposa. Ora ricordate, loro Dite, mentre sono decapitati per la testimonianza, ora dite per l'adorazione, non la bestia. Certo, la bestia non deve ancora venire. La bestia c'è sempre stata. La bestia fu quella che gli diede in pasto a quelle fosse dei leoni. Nel passato gli diede in pasto là, in passato, in quell'arena là a Roma. Quello era l'anticristo, quella era proprio la bestia. Stabilì una forma di religione proprio esattamente quasi un modello. La Chiesa romana fu presa proprio dalla Bibbia. Poi, per cosa lo fecero? Organizzarono la cosa, ne fecero un'istituzione. E ne fecero una chiesa universale e tutti quelli che non si sarebbero chinati a essa dovevano essere distrutti. Vedete? Lo era. E quelli nella parte del corpo che era allora, ora il corpo è cresciuto proprio come un albero finché è arrivato al capo. Vedete? E tutti, sia martiri che perseguitati e così via, ma Gesù ci ha dato pace da questa parte del fiume, proprio come fece le tribù che là, vedete, non attraversarono. Ora, cosa posso fare per lui? Dovrei continuare a prendermi cura per il papà, la fattoria? Cosa posso fare? Procurarsi da vivere per... Ha firmato il suo nome. Sì, fratello mio. È scritto qui, non so chi dice fratello Abraham. Comincia proprio, cosa posso fare per lui? Ora, probabilmente qualche ragazzo per suo padre. Guarda, mio caro fratello, tu sarai benedetto quando ti prenderai cura di tuo padre. Perché tuo padre si prese cura di te quando non potevi far niente per te stesso. È il primo comandamento con promessa. Primo comandamento con promessa. Onora tuo padre e tua madre affinché i giorni sulla terra che il Signore tuo Dio ti ha dato possano essere allungati. Vedete? Sì, prendi cura del papà in ogni modo possibile. Fai il meglio. Fai in modo che riceva proprio il meglio. Hai detto che Caino era della progenie del serpente. Perché Eva disse, ho avuto un uomo dal Signore? Eccoci. Farò meglio aspettare fin dopo pranzo per questa. Sì, aspetterò fin dopo pranzo su quell'ora. Quella prenderà un po' più di tempo per spiegarla. Bene. Caro fratello Branham, mi spiegheresti questo versetto? Isaia 2:2. Ora verrà negli ultimi giorni che il monte del Signore, il monte della casa del Signore, sarà stabilito nel sommo dei monti e sarà alzato sopra i colli e tutte le genti concorreranno adesso. Sì, l'ho fatto la domenica prima di quella passata, vedete, la casa del Signore sarà posta sulla cima dei monti e tutte le genti concorreranno a essa, la grande. Se avete il naso sulla futura dimora della sposa dello sposo, lo spiega proprio esattamente in quel modo. Mamma mia. Potrei proprio fermarmi proprio ora, perché mai, oh, mai, fratello, non finiremo mai tutte queste qui. Fratello Branham, vediamo cos'è questa. Fratello Branham, fra molti che seguono il tuo messaggio, viene comunemente creduto che tu sei il Messia di questo giorno. È così? No, Signore. Dici chiaramente, fratello Branham, sembri esitante nel farti conoscere. E sappiamo che con un tale ministero, come quello che Dio ti ha dato, dovresti essere identificato da qualche parte nelle scritture. Numero due. Ci hai detto il motivo dell'andare in Arizona la prima volta. Ci hai detto perché. Ed è avvenuto. Ma non ci hai detto perché sei tornato di nuovo. In primo luogo, non sono un messia. Vedete, messia è Gesù Cristo. Ma noi siamo piccoli messia, tutti noi. Messia significa l'unto. E in lui dimorava la pienezza della deità corporale. In me dimora solo parte del suo spirito, lo stesso che dimora in voi. Mi è stato dato un dono per sapere piccole cose, per dire cose, quello comunque mi rende proprio vostro fratello, vedete. Non sono nessun messia. Sono vostro fratello, vedete? Solo un pastore del gregge. Se vi dicessi che sono il Messia, sarei un bugiardo, vedete? E non voglio essere un bugiardo. Ora, perché sono andato in Arizona la prima volta? Lo avete compreso? Sono andato nel nome del Signore, perché sono stato inviato là da una visione. Sono tornato la seconda volta per un proposito. Lasciatelo stare. So per cosa sono andato, non posso dire ogni cosa. Quando voi, il diavolo non sa, non può tirarlo fuori dal mio cuore. Se lo dico, allora può afferrarlo, ma lui non ha, non può entrare dove è nel mio cuore. Se dico aspettate finché avverrà, ricordate solo, tenete questo nastro. Sono andato in Arizona per uno scopo. Per favore, sopportate con me, vedete? Fate solo quello che vi dico di fare, vedete? Solo fate come vi dico di fare, vedete? Fratello Branham, avrei alcune domande da chiederti. Ho sentito le persone dire che tu hai consigliato alla gente di vendere tutte le loro. Farei meglio lasciare anche questa da parte, vediamo, è bene. È già tempo di smettere, forse lo prenderemo dopo pranzo, ma io risponderò a questa o proverò del mio meglio. Non lo so, mi è appena stata data, vedete? Billy mi ha portato una manciata proprio là alla porta, vedete? Ho sentito delle persone dire che tu hai consigliato alla gente di vendere tutte le loro case e seguirti in Arizona. Oppure non sarebbero stati nel rapimento, è vero? È una menzogna, vedete? O dovremmo vendere le nostre case? Hai mai detto questo? No, signore, non l'ho mai detto. Semmai ho consigliato alle persone di non farlo. Ricordate il sogno di Junie Jackson quella volta, quando uscì là. Junie sognò di aver visto questo. Quanti ricordano quel sogno? Come il Signore mi diede l'interpretazione di quel grande monte, trovavo sopra di esso, sopra le lettere dilavate, stavo cercando di interpretarlo e non potevo farlo, e io lo stavo interpretando a loro, e dopo averlo interpretato del tutto, tutto ciò ho interpretato, allora mi allungai e presi ora nel suo sogno un tipo come una sbarra e tagliai via proprio la cima del monte, guardai là dentro ed era tutto bianco come neve, come marmo, ma non c'era scritto sopra niente, e dissi, rimanete tutti voi qui e ora guardate questo mentre vado di là. E Giuni, tutti loro salirono e tutti i fratelli e tutti guardavano dentro, un altro non poteva comprendere bene, che ne sai, qui non c'è neanche scritto, ma tuttavia leggeva all'esterno di ciò. Perché non c'è scritto qui dentro? Non possiamo comprendere. E Giuni si girò e guardò e mi vide andare verso l'ovest, verso il tramonto del sole, sopra un monte, un altro monte, proprio veloce, proprio andando. E poi si girarono e guardarono e mi videro andare via, un intero gruppo di loro partì in quella direzione, volevo andare a fare questo e quello, dopo che gli avevo detto di rimanere là. Rimanere là, rimanere proprio qui, questo è il luogo. E poi quando lo feci, allora andai proprio esattamente, e poco dopo quello, l'angelo del Signore mi apparve e disse: scendi laggiù in Arizona. Sentì quell'esplosione, andai là. E che cos'era? Quel ragazzo sognò quel sogno proprio esattamente nel modo corretto. E il Signore diede la giusta, ricordate, disse: sto andando là per qualcosa. E quando ci andai, fu il mistero dei sette sigilli che era sigillato all'esterno di quel monte del Signore. Tornai proprio indietro con l'apertura dei sette sigilli, vedete? No, non dovreste farlo. Se volete andare, sta a voi. Certamente io no, mai, non mi importa dove andiate, ma solo fare quello per pensare che la sposa se ne andrà da là, vi sbagliate. Ho anche sentito questo. Oh, lasciatemi, l'ho letto male qui da parte. Vediamo. Il rapimento è vero o dovremmo vendere le nostre case? Hai mai detto questo? No, non l'ho mai detto. Io mai. Ho sempre consigliato alle persone di rimanere dove sono e continuare a tenere duro finché Gesù verrà. Se ve l'ho detto molte volte, che questo nastro sia un memoriale, che questo giorno sia un memoriale, che la mia parola sia un memoriale. Io non ho mai una volta detto a nessuno, ho mai fatto proseliti, mai cercato di far venire qualcuno in questa chiesa, non ho mai, in quanto a dir loro di lasciare la loro chiesa e vendere i loro beni e altro, Dio sa che ho sempre consigliato alle persone di rimanere dei cristiani e rimanere dove siete finché Dio vi chiamerà. Tutti lo sanno, rimanete proprio là. Ma ora al dire alle persone qualcuno dice, bene, voglio venire qui, voglio vivere là. Andate dove volete andare, quello va bene, non mi importa dove andate, quello non sono affari miei. Ma ora pensare che, vedete cosa significa? Inizia un culto, vedete? E poi vado nei problemi. Ora hanno là un gruppo che molto presto sarà la carità. E poi cosa avverrà? Siamo usciti qui per il rapimento della sposa, ecco proprio cosa aspettano i giornali. Stanno aspettando di arrivare quando finiranno la carità e non potranno tornare alle loro case. Poi cosa faranno? Bene, abbiamo seguito qui il fratello Brano, si è posto e nessuno del tutto innocente. La cara, dolce gente, loro sanno che li amo. E anche nel loro errore, loro li amo comunque, vedete? Li amo, sono miei figli. Ma loro proprio non mi ascolteranno quello che sto cercando di dirgli. Sto cercando di operare qualcosa nel nome del Signore e non me lo lasceranno fare, vedete? Sono effettivamente contro di me invece che a mio favore. Stanno facendo. Non vi ho detto che se mai sarebbe stato predicato un messaggio, sarebbe stato proprio qui in questo tabernacolo, qualsiasi cosa faccia, sarei venuto qui a dirlo a voi prima, proprio direttamente da questo tabernacolo. Quella è la mia promessa. Anche ho sentito che è uscito un insegnamento. quel libro che hai scritto diversi anni fa in merito al pane di vita, lo interpretano in modo che dobbiamo essere tutti con te o mancheremo il rapimento. Ebbene, il libro è errato. Il libro del pane della vita, lo ricordo ora. Quello ha alimentato la Chiesa universalmente, dappertutto. Vedete, il problema di questo è, ora voi, gente, voi stessi siete saldi, ma questo ci deve essere, quello segue ogni riunione. Io stavo leggendo di Martin Lutero qui non molto tempo fa, non comparandoci con quello, ma questa è una riforma proprio come era quella. E la domanda era, gli storici dissero, è una cosa meravigliosa pensare che Martin Lutero potesse protestare la Chiesa Cattolica e passare la lista. Quello fu una cosa meravigliosa, ma dissero la cosa più bella in merito a Martin Lutero non fu quella. Come poteva mantenere il capo sotto soprattutto il fanatismo che seguì la sua riunione e rimanere ancora fedele alla parola, alla sua chiamata, vedete? No, Signore, non mettete la vostra, qualsiasi uomo o donna che mette qualcosa in quello che dico, non credete, non crede a quello che dico. Loro dicono anche in merito a queste famiglie che hanno venduto tutto e sono trasferite a Sierra Vista, Arizona, dove hanno interpretato da uno dei tuoi nastri intitolato, solo un minuto, La piccola Betlemme, La piccola Betlemme, che il rapimento avverrà in Arizona. Sei stato tu a consigliarli di andare là? Non l'ho fatto, di certo. Quando ho scritto una lettera in merito a quello, qualcuno quassù in Connecticut o qualcosa rispose alla lettera e disse: state facendo la mossa peggiore che abbiate mai fatto in vita vostra. Non fate una cosa simile, vedete? Non potete bene, ricordate soltanto, voi gente ora, tutti voi sapete che non sto dicendo questo alle persone di fare. Sto dicendo loro di non farlo, ma vedete, quello deve seguire la riunione. Perché mi chiamate Messia? Perché le persone sono state trasportate bene un tizio là fuori, mi ha mostrato l'altro giorno, aveva una piccola cosa e era andato continuando, voleva che tutte le persone fossero battezzate nel mio nome. Quello mi renderebbe un anticristo. Ma non supporto quelle cose e tutti voi lo sapete. Ma vedete, questo è arrivato, quello identifica solo che il messaggio è vero. Non vennero e cercarono di dire a Giovanni che precorse la prima venuta di Cristo, non sei tu il Messia? Lui disse, non lo sono. Non sono nemmeno degno di sciogliere i suoi calzari, non sono nemmeno degno di guardarlo, vedete? Ma disse, colui che viene dopo di me, ora, fratello Branham, stiamo mancando qualcosa? Queste persone dichiarano di credere ad ogni parola che dici è la verità, ma non lo fanno. Non lo credono, le loro stesse azioni dimostrano che non lo fanno. Per favore, facci sapere una risposta diretta, sì o no. Ce l'avete? Bene. In merito a queste cose. E se è vero, vogliamo prepararci per unirci agli altri là, gli altri. Gli altri. Ti ringrazio molto per le tue risposte a queste domande e aspetterò di sentirle questa domenica se il Signore tarderà. Oh my. Ebbene, fratello e sorella, spero che sia compreso, vedete, che io non ho, non faccio. Ora, se le persone, oh certo, se volete venire a vivere in Arizona, ora, sarò fuori in Arizona forse questo primo semestre, dovrò tornare qui. Avrò, io voglio rimanere là, i bambini sono più in salute e tutto, io voglio rimanere là un po'. E ho un proposito, ricordate sul nastro, così dice il Signore. Ho un proposito nel fare quello che sto facendo, sapete che ce l'ho, ma non posso dirvelo. Perché non vi sto dicendo di vendere le vostre case? Verrete a mancare e sarete a corto di mezzi? Non fatelo, non rimarrò che poco tempo in Arizona, perché non posso dirlo ora. Se lascio che quelle persone escano là e vadano alla carità, cosa succederà? Allora, è proprio esattamente quello che le denominazioni e tutti loro stanno aspettando. Ah, ti ho detto quello che c'era dietro di lui, un'altra scuola di profeti o qualcosa, vedete? Eccovi, ecco proprio cosa stanno aspettando. Dopotutto, quelle persone sono responsabili per loro. Sebbene non abbiano fatto quello che ho detto di fare e hanno fatto esattamente di te, lasci stare. Loro hanno fatto quello che gli hai detto di non fare. Quello non è nel mio cuore, voglio comunque andare da loro. Sono miei figli. Potrei dar loro una sculacciata quando li riporteranno indietro, ma io di certo cercherò di prenderli. E come lo farò là fuori? Hanno detto siamo venuti per seguire la parola. Là non ho nemmeno una chiesa a cui mandarli. E tipo di chiese a cui andranno là sarà lo stesso tipo che lasciate in altri luoghi. Forse peggio. Vedete? E non andranno comunque in chiesa. E non ho alcuna chiesa in cui predicare allora. Quindi sono obbligato moralmente a portare i miei figli in Arizona, dove... Vi chiedo qualcosa. Ho predicato più di 30 messaggi in questa chiesa l'anno scorso. E per 5 anni, al di fuori da quando sono stato in Arizona, ho predicato più in questa chiesa in un anno di quanto l'abbia fatto in 5 anni in qualsiasi altro luogo. Certamente, qui nella chiesa. Questa è la mia casa base, questo è il mio quartier generale, ecco dove siamo stabiliti. Ora tenetelo in mente senza riguardo a cosa avviene. Ora, se siete saggi, afferrerete qualcosa. Non importa cosa avviene, questo è il quartier generale, proprio qui. E continuate a tenerlo in mente, un giorno fate riferimento a questo nastro, poiché mi avete sentito profetizzare. Bene, ricordatelo. Se volete, se dovete partire e venire in chiesa, non uscite là per trovarlo. Perché là non ci sono neanche, non ho un posto dove andare, non ho un posto dove predicare, non mi lasciano predicare nelle loro chiese. Non ho neanche un posto, e ho promesso al tipo quando andai là, avevano tutti paura che andassi là e costruissi un grande edificio, avrei prosciugato le chiese, ma non è il mio proposito della mia vita. Vedete, io porto le persone a salvarsi, sta a loro come il samaritano che scese e portò l'uomo all'ostello. Poi lasciò che loro si prendessero cura in seguito. Non sono qui per spezzare chiese. Sono qui per portare convertiti a Cristo, vedete? E mi rende così malcompreso fra le persone, vedete? Quando interpretano al loro modo e non dicono quello che io sto dicendo, vedete? Non ricordate la visione? Quanto ricordano il sogno di Junior Jackson? Tutti loro che lo seguirono proprio esattamente. Che cos'era? Rimani qui mentre io vado al di là, vedete? Ottenne l'interpretazione, tornai. Ora qualcos'altro nel mio cuore da cui sono stato avvisato di fare dal Signore. Una mossa da fare in merito a questo tabernacolo, a questa chiesa, che devo andare là o da qualche parte per un breve periodo. È per un proposito, un grande proposito, un proposito di cui non sapete nulla. Ma ricordate, non sto solo bighellonando in giro perché agisco come lo stessi facendo. Sto operando nella volontà del Signore per quanto sappia di operare in essa, vedete? Ecco il motivo per cui se credete a quello che dico, allora fate quello che vi ho detto di fare. Ascoltatemi, credetemi come vostro fratello. Se credete che sia un profeta, non interpretate male le mie parole. Se c'è qualcosa, questa è la verità. Se c'è qualcosa che doveste sapere che Dio mi dicesse, Dio sa che ve lo direi proprio esattamente. E non aggiungete, togliete nulla a ciò, fatelo proprio nel modo in cui l'ho detto, vedete? Perché vi sto dicendo dal mio cuore il meglio che so, vedete? Credetelo proprio. Prendete proprio ciò che ho detto in merito a questo e lasciatelo stare in quel modo. Bene. Quindi ora devo portare qui indietro quei figli per mangiare qualcosa. Stanno morendo di fame laggiù nel deserto. Un ministro è venuto ormai l'altro giorno e ha detto: Fratello Branham, laggiù stanno facendo un culto peggiore che tu abbia mai visto. Ha detto: Ognuno di loro ogni mattina esce e dicono che non andranno al lavoro, è troppo vicino al rapimento, non vanno al lavoro. Ebbene, quello proprio mostra che non avete neanche compreso. Vedete, giusto? Questo nastro andava giù. Quindi, sì, signore. Dovresti prendere lezione dalla formica, dice la Bibbia, sai? Se non lavorano, non mangiano. Quindi quello è esattamente giusto. Ecco, ne ho appena presa un'altra di queste. Non so, vedete, è proprio una diversa, una scrittura diversa da quest'altra. Sto per mostrarvi, penso ce ne siano 8 o 10 di queste là dentro, vedete? Sarà la chiesa più perfetta a Tucson, Arizona? Voglio essere nella perfetta volontà di Dio. Dovremmo traslocare a Tucson? Non è affatto l'altra scrittura. Io solo guardando qui vi mostrerò proprio quante sono su quell'unica domanda. Non. Io non potrei trovarle, immagino, ecco. Ne ho sognate alcune qui, vi farò sapere. Fratello Branham, per favore, vediamo. Sapendo che sei il profeta, e l'ora in cui viviamo sarà il profeta per l'ora in cui viviamo, ecco cos'è. Verrà un tempo in cui il popolo di Dio fuggirà con te in Arizona. Se è così, ci farai sapere quando quel tempo verrà? Lo farò di certo. Ve lo dirò. Ve lo dirò. No, vedete, sono due scritture diverse, due persone diverse, vedete. Ecco una scrittura e qui c'è l'altra, vedete. Ecco quello che deve essere, quello che sta a cuore della Chiesa. Vedete, quindi stabiliamo proprio questo in modo chiaro. Vediamo se posso trovare, vediamo. Fratello Branham, ecco un'altra, completamente diversa. Fratello Branham, alcuni hanno compreso che tu hai detto nel tuo messaggio sulla futura dimora della sposa, dello sposo, doveva essere, no, questa è diversa, essere 1500 miglia dal tabernacolo, quadrate, 700 miglia in ogni direzione, in altre parole, il tabernacolo è posto proprio al centro, sarebbe 700 in ogni direzione, sarebbe 1500 miglia, oh, ogni direzione. È vero? Vivo fuori da quest'area. Dovrei entrarci? Oh. No, caro, non farlo. Guarda. Ora vedete quanto è facile per le persone. Quanti erano qui quando ho predicato quel messaggio? Ho detto che quando stavo misurando il Nuovo Gerusalemme, che sarebbe stata 1500 miglia quadrate. Ho detto che si sarebbe estesa approssimativamente dal Maine alla Florida e 700 miglia ad ovest del Mississippi. Quello sarebbe stato 1500 miglia quadrate. Ho detto che la città, secondo la mia opinione, sarà posta proprio sul terreno dove il profeta Abramo cercò quella città, quando non ci sarà più mare. La Bibbia disse che non ci sarà più mare, l'acqua è circa tre quarti della terra. E non ci sarà più mare. Quindi, perciò, non sarà una città troppo grande posta in un luogo simile. Credo che sarà in quel posticino su cui litigano così tanto e Dio nacque là a Betlemme. Credo che sarà proprio là in Palestina, dove sorgerà dalla terra proprio là e sarà quel monte. Ma, caro amico, non ha niente a che fare con questo tabernacolo, vedi? Abramo, Isacco, Giacobbe, Paolo, tutti i santi, tutto il mondo morirono, furono arsi, annegati, mangiati, leoni e tutto il resto, sorgeranno da ogni crepa, fessura e angolo del mondo. Spero di esserci. Non so dove sarà, ma ovunque sarà, se sono in quel gruppo, non c'è niente che possa trattenermi dall'esserci, vedete? E non devo essere in un luogo determinato, l'unico luogo in cui devo essere è in Cristo, perché coloro che sono in Cristo, Dio li porterà con Lui, non mi importa dove sia, li porterà, seppellitemi in Gesù. Guardate quei profeti là in passato, conoscevano in senso letterale ora che la prima resurrezione e le primizie sarebbero state in Palestina. Abramo comprò un terreno ed egli seppellì Sara e generò Isacco. Isacco fu sepolto a fianco di suo padre e sua madre. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe morì giù in Egitto. Israele fu portato in Palestina e poi anche Giuseppe morì laggiù e portarono indietro le ossa di Giuseppe perché disse, fate, lo fece giurare Giuseppe a Giacobbe che non l'avrebbe sepolto laggiù, ma di portarlo indietro la terra promessa. Giuseppe disse, un giorno il Signore vostro Dio vi visiterà, lasciatemi le mie ossa vadano e siano sepolte con mio padre. E lo fecero perché, essendo profeti, compresero che le primizie della resurrezione sarebbero state in Palestina. Ora, la Bibbia disse, e se mi chiamate un profeta, non dico di esserlo, ma se mi chiamate in quel modo, ricordate, ve lo sto dicendo nel nome di un profeta, vedete? Nel nome di un profeta, la resurrezione e il rapimento saranno generali in tutto il mondo intero, non importa dove vi troviate. Quando verrà quell'ora, sarete afferrati su per incontrare Lui, ecco tutto, non c'è niente che vi fermerà. Non importa dove siate, spero solo di esserci, essere uno di loro. Confido proprio solo e spero in Dio che sarò uno di loro e ognuno di voi sarà allo stesso modo. Ora, abbiamo tempo per un'altra? Allora sarà proprio, vedete, proprio quasi l'una. Caro fratello Branham, mia moglie e io siamo separati. Mi sta facendo causa per il divorzio. Lei non è una cristiana e credo al messaggio e voglio che sia salvata. Non è bello. Quello è un vero spirito cristiano, vedete, e credo. Che cosa devo fare? Abbiamo anche due figli. Firmato il suo nome. Fratello, guarda, lasciati dica, lei ti farà causa per il divorzio. Quello è Satana, vedi. Non dovrebbe farlo. Ma se sei un cristiano e non hai fatto nulla al mondo per ostacolare quella donna, allora è Satana che lo fa. Sta solo cercando di farti a pezzi. Ora, se è una degli eletti di Dio, verrà a Lui. Se non lo è, non vale la pena preoccuparsi. Allora se ti preoccuperai, minerà la tua salute. Ed è quello che Satana vuole fare. Lui sta operando, lo so, verso di te. Quindi affida solo l'intera cosa a Dio e prosegui proprio a servire Dio, proprio felice quanto più possibile. Dio si prenderà cura del resto di ciò. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Mettiti in ginocchio. Pregherò con te a qualsiasi cosa. Pregherò sul problema. Di solo, Signore, Dio, l'amo. È la madre dei miei figli, se lo è. E di, io affido proprio l'intera cosa a te, Signore. Voglio che siano salvati. Sai che lo voglio, ma non posso più andare oltre. Lei divorzierà. Ma comunque non ho fatto nulla. Se l'ho fatto, rivelamelo. Andrò, metterlo a posto, farò qualsiasi cosa. Poi affidalo al Signore e lascialo proprio stare. Vai avanti a vivere proprio allo stesso modo, come se non fosse mai successo niente. Dio si prenderà cura del resto di ciò. Ora, fratello Brana, che ne è di tutto questo in merito alla gente, di nuovo, che traslocano in Arizona? Spiegalo. Quello è un tipo di calligrafia diverso, vedete? Ebbene, l'abbiamo già spiegato, vedete? Che cos'è? Fratello Branham, la sposa passerà la persecuzione come ha fatto la prima chiesa apostolica? No, l'ho appena spiegato alcuni minuti fa. No. La cosa seguente è il rapimento, ricordate? Siamo alla terra promessa. Siamo al confine. Comprendete la marcia di Israele? È giusto per usare qualsiasi tipo di contraccettivo? Farei meglio lasciarla fino a questo pomeriggio, vedete, perché voglio dire qualcosa su quello. Fratello Branham, io proprio sto aspettando solo altri 3 minuti, se posso, lasciatemi fare qualcosa di breve. Non posso arrendermi completamente a Gesù. Ho uno spirito maligno. Lasciate solo passare il resto del tempo su quella. Non puoi arrenderti a Gesù? Loro no, vedi, non so se sia un uomo o una donna, non potrei dire cos'è. Dio lo sa. Non riesci a arrenderti a Gesù? Perché? Qual è il problema? Se sei una donna, non devi arrenderti a tuo marito per essere una moglie? Arrendere tutto quello che sei? Una signorina, quando si è sposata, è virtuosa, hai combattuto tutta la vita per rimanere virtuosa, ma un giorno hai trovato un uomo che hai amato. Sei stata sua completamente. Le cose contro cui hai combattuto per tutta la vita e cercato di vivere pura e pulita e virtuosa, ora arrendi tutto ciò a un uomo. È giusto? Ti metti completamente nelle sue mani. Sei sua. Tutto quello per cui hai preso posizione, nella decenza, moralità e tutto così, ora lo dai a un uomo perché ti sei arresa a quell'uomo. Non riesci a fare la stessa cosa verso Gesù Cristo? Arrenditi solamente in quel modo tutto quello che sono. Tutta la mia mente, tutti i miei pensieri, certamente. Non penso che tu sia posseduta da uno spirito malvagio. Penso che uno spirito malvagio ti unga con quel tipo di pensieri, cercando di farti pensare che non puoi arrenderti a Dio. Quando lascia che ti mostri qualcosa, perché vorresti arrenderti a Lui? Perché là fuori c'è qualcosa che ti chiama ad arrenderti. È un segno davvero buono che dovresti arrenderti. Ora, tutto quello che fai, fratello, sorella, potrebbe essere una persona giovane, vecchia, qualunque sia, hai detto solo, non riescono a trovarsi in modo da rendersi completamente, consegnati soltanto, Signore, il mio pensare, tutto quello che sono, io voglio darlo a te, la mia vita la do come vita di servizio, prendimi, Signore, e usami proprio come sono. Ed è una cosa così semplice. Vorrei che la Chiesa potesse davvero, credo che se ora il tabernacolo, beneficiando di queste domande, vi piacciono, bene, aiuterà un po'. Ora guardate su questo, se la Chiesa volesse solo chiedere queste cose, vedete, chiedere queste cose, se dovessero fare questo, fare quello e tutto, cercherò di fare il meglio possibile. Se vi ho consigliato male, non è stato nel mio cuore di farlo. Se ho detto qualcosa di sbagliato solo per sostenere alcuni miei pensieri o altro, non sapendo che è sbagliato farlo, dirvelo, sarei un sudicio ipocrita. È così. Ma dal mio cuore, se sbaglio, Dio sa, vedete, l'ho fatto con tutto quello che c'è in me per rispondere alle vostre domande. E per voi ministri, fuori, nel paese dove andrà questo nastro, non ho detto queste cose per ferirvi. L'ho detto perché vi amo. vedete? E io veramente con tutto il mio cuore, ora non sto cercando di operare per mostrare che io so qualcosa che voi non sapete, non è quello, fratello mio. Sto facendo questo solo perché vi amo e voi amate me, credo. E se mi vedeste scendere per il fiume, in una vecchia barca qua fuori su questo fiume, vicino a dove siamo qui, ora al tabernacolo, il fiume Ohio, e il fiume si alzasse, inondasse e le cascate fossero appena su di me, e sapeste che quella barca non supererà quelle cascate, non lo farà proprio. E io sono là seduto fuori, sdraiato, cantando, riposando, scendendo proprio, navigando lungo quel, piacevolmente lungo quel fiume, e sapete che proprio laggiù mi schianterò. Se mi amaste, gridereste, saltereste in una barca, correreste là fuori, battereste sulla testa con qualcosa, mi riportereste dentro. Fratello Bernardo, sei fuori di senno! Sei fuori di senno! Le cascate sono proprio qui! Oh, dicessi, oh, state zitti, lasciatemi in pace e mi amate comunque. Fareste qualsiasi cosa al mondo, mi aprireste se doveste capovolgere la barca, mi fareste uscire da là perché mi amate, sapete cosa succederà? E fratello, so che quello che succederà a quella denominazione, lei non farà fronte alla marea. Vedete, state andando proprio dritti al Concilio Mondiale delle Chiese e ora o lo prenderete e uscirà nel modo in cui siamo ora. Quindi è proprio esattamente dovete fare la vostra scelta. Io non intendo essere, mi piacerebbe di certo capovolgere la barca, mi piacerebbe fare tutto quello possibile, non per ferire voi, fratelli, ma per farvi aprire gli occhi che siete in errore, non fatelo. E questo battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo non c'è un uomo sulla faccia della terra che potrebbe condannarlo tramite la scrittura. Non c'è un uomo che possa condannarlo. Non c'è una scrittura. Voi fratelli, ricordate soltanto. Investigate la Bibbia. Trovate un luogo dove qualcuno sia mai stato battezzato. Nel Nuovo Testamento non furono battezzati nel Vecchio, ma nel Nuovo Testamento dove qualcuno sia mai stato battezzato in altro modo che nel nome del Signore Gesù Cristo. Allora venitemelo a mostrare. O andate a trovare il libro di storia dove abbiano mai battezzato per centinaia di anni dopo la morte degli ultimi apostoli. La Chiesa Cattolica iniziò il battesimo. Il loro catechismo dice la stessa cosa, usando il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. In un colloquio con un sacerdote proprio qui alla Chiesa del Sacro Cuore, mi ha detto la stessa cosa. Ha detto che la Chiesa Cattolica era solita battezzare così. Quando gli disse che battezzai la ragazza dei Fresi, quando il vescovo voleva saperlo, disse: giurerai queste dichiarazioni? Dissi: non giuro affatto. Lui disse: il vescovo vuole che lo faccia? Dissi: il vescovo doveva prendere la mia parola o non crederla, quello che vuole, vedete. Dissi: la Bibbia ha detto di non giurare affatto. E lui disse: bene, oh. Dissi: l'ho battezzata in acqua tramite il battesimo cristiano, l'ho immersa all'inizio di Spring Street nel nome del Signore Gesù Cristo. Quando il sacerdote lo notò, disse: è il modo in cui la Chiesa Cattolica era solita battezzare. Disse: quando? Lui disse: nei giorni degli apostoli. Lui disse: chiamate loro cattolici? Lui disse: certo, lo erano. Disse: allora sono un cattolico migliore di quello che sei tu, io seguo il loro insegnamento. È così, vedete, lo dichiarano, ma non è così. La Chiesa Cattolica fu stabilita a Nicea, a Roma, sotto Costantino, quando la Chiesa e lo Stato furono uniti e lo Stato diede la proprietà alla Chiesa e cose del genere. Effettivamente pensavano di essere nel millennio, pensavano di essere arrivati al millennio, quello era il millennio di Satana. Esattamente giusto, non credete a quella roba. Sì, Signore, ora, ma allora quando inventarono, oppure invece di avere un idolo, tolsero Venere e misero Maria, tolsero Giove, misero Paolo, Pietro, proprio là al Vaticano, proprio là a Roma. Proprio nella città del Vaticano, una statua di 19 piedi di Pietro, dichiarano di aver tolto con i baci 3 di quelle dita dei piedi di quella statua. Vedete, tutto, lungo tutto, andammo in una chiesa a Viglia e io, là un mattino scendemmo nel seminterrato dove avevano seppellito tutti i monaci e le cose del genere, lasciavano marcire le loro ossa nella polvere, un osso marcendo si staccava un altro così, poi prendevano le ossa, facevano dei supporti per lampada, mani ossute, sospese così, i teschi, e quelle persone entravano là e strofinavano fino a far diventare bianchi quei teschi, e cercando di ottenere benedizione ai teschi di quegli uomini morti, una forma di spiritismo, vedete? Ed ecco dove iniziò, proprio là a Roma, ed ecco dov'è il seggio della bestia, e da là venne la vecchia madre meretrice, e le sue figlie sono meretrici proprio esattamente come lei, perché diede all'intero mondo la coppa della sua indignazione, una coppa della sua testimonianza che era mescolata là dentro con il fiele della terra. E lei aveva la sua testimonianza, le disse: sono come una vergine, io sono come una vedova, intendo, non ho bisogno di nulla, e non sa che è miserabile, infelice, cieca, povera. E non lo sa. Eccolo. E quello vale per la Chiesa Cattolica più ogni denominazione protestante. Ma in tutta quell'intera confusione là fuori ci sono persone care che amano il Signore Dio con tutto il loro cuore, anima e mente. E pensano di aver ragione. Pensano che vada tutto bene. Dio sarà il giudice supremo. Secondo me, se Dio giudicherà la Chiesa tramite il mondo, la Chiesa cattolica dice così, allora chiese a quest'uomo da cui fu intervistato, lui disse, Dio giudicherà il mondo tramite la Chiesa, disse quale? Disse la Chiesa cattolica, disse quale Chiesa cattolica? Sono diverse una dall'altra. Quale Chiesa? La greca ortodossa o la romana o tramite quale la giudicherà? Se egli la giudicherà tramite la Chiesa protestante, quale? La metodista, battista, luterana, pentecostale? Tramite cui la giudicherà? La Bibbia dice che egli giudicherà il mondo tramite Gesù Cristo, e Gesù Cristo è la parola. Quindi per me è la parola di Dio tramite cui egli lo giudicherà. È così. E credo che i suoi giudizi sono ora sulla terra. E credo, cerchiamo con tutto il cuore di sfuggire all'ira della dannazione, dell'ira di Dio che sarà versata sul mondo incredulo. E non c'è proprio modo per lui di scamparlo. Non ci sarà più salvezza per il mondo. Hanno passato la linea fra la grazia e il giudizio. Cioè, potreste mettere un Abraham Lincoln in ogni contea degli Stati Uniti e non farà mai tornare questo mucchio di ricchi Elvis di nuovo Dio. Quando lo vedete sul giornale, ce l'ho, ve lo porterò ogni pomeriggio, se volete vederlo stasera, dove una chiesa presbiteriana, molti di voi potrebbero averlo visto, una chiesa presbiteriana che fa la messa o tramite i sacramenti con rock and roll. Il pastore sta là, batte le mani così, facevano l'imitazione a crocifissione, tutti fanno baldoria come rock and roll in una chiesa presbiteriana. E quando questo infimo mucchio di Beatles urlanti, sudici cosiddetti, che sono arrivati là sotto dell'uomo e vogliono diventare scarafaggi, rifiutare un contratto a $100,000 se lui, so quelle settimane fa, non si sarebbero fermati per quello. Sono venuti qui un mucchio di piccoli inglesi rinnegati là con i capelli che scendono sui loro occhi e ora stanno iniziando una loro religione. L'avete visto? L'avete visto Luke, vedete? Oh, come questo mondo è contaminato. Non c'è affatto speranza per esso. Hanno passato la linea di divisione fra la ragione e il buon senso. Quanto più tra la salvezza. L'uomo non può neanche giudicare, non abbiamo più uomini come eravamo soliti avere. Dov'è Patrick Henry? Dov'è Abraham Lincoln? Uomini che possono prendere posizione per solide convinzioni. Dov'è quell'uomo che può sorgere e fare in modo che queste donne pazze qua fuori che si spogliano e fuori davanti a questi uomini e poi le fanno correre fuori come un mucchio di spogliare liste e poi mettono in prigione il ragazzo che insulterà una di esse. Dov'è la vostra ragione? Dov'è il buon senso? Si mette là fuori che le lascia andare come una cagna. Sì, signore, se non andrà più decenza comune di quello, che dove sono le leggi che potrebbero fermarlo? Proprio qui, a Louisville, Kentucky, due settimane fa, quando quella donna, cercando di fare il suo nome sul giornale, ha messo un bikini in plastica, è uscita là dall'hotel Brown, un poliziotto cercò di fermarla e non si voleva fermare, lo derise e le puntò una pistola per fermarla. La spinse nella macchina, la portò alla stazione di polizia per il abbigliamento morale, cosa del genere, le andò, incontrò, sapete cosa hanno fatto in merito? Hanno licenziato il poliziotto. Dio aiuti una nazione che così marcia. Non potete passarla liscia finché agite male. Potremmo non passarla liscia, ma potremmo andare in alto. E ecco cosa stiamo aspettando. Chiniamo i capi. Signore Gesù, lascia che il grande pastore venga e ci tolga da questo, Signore. Stiamo aspettando Lui. Aspettiamo quell'ora. Quando vediamo il mondo così corrotto, Tu hai detto che sarebbe stato così. I Tuoi grandi profeti hanno profetizzato che queste ore sarebbero arrivate. Crediamo ai profeti, Signore. Lo crediamo. E ora preghiamo Dio che Tu ci dia dei profeti per interpretarci questa parola, affinché potremo sapere se siamo nel giusto o nell'errato. Vediamo sorgere falsi profeti, sono in deserti, Salt Lake City, ogni parte della nazione, ogni tipo di deserto, ogni tipo di camere segrete, ogni genere di padri divini e così via, dappertutto. Vedendo quei poveri fratelli di colore, sorelle, là fuori ora, volevano l'integrazione, appena ottenuta è giusto, dovrebbero averla. Sono fratelli e sorelle, ora quando ce l'hanno sono peggio di sempre. Mostra che è ispirata dal comunismo. Oh Dio, possono vederlo quei poveri uomini. Quello viene fatto solo bene. Deve essere fatto, Signore. Vieni. Ecco cosa vogliamo. Vieni soltanto, Padre. Stiamo aspettando. Vieni, Signore. Portaci sotto le Tue braccia. Perdona i nostri peccati. Non c'è giustizia in questo mondo. Una cosa tira contro l'altra e tuttavia è proprio così divorata dai vermi al punto che non c'è salute in ciò. Hai detto che l'intero corpo è diventato come piaghe putrescenti. Veramente ogni tavolo è pieno di vomito. Hai detto, a chi posso insegnare dottrina? A chi farò comprendere quel giorno? L'intero tavolo del Signore è pieno di vomito. Lo vediamo, Signore. Vediamo l'ora qui. Aiutaci, per favore. Caro Dio, così tante di queste domande qui in merito alle persone che vengono in Arizona. Oh, caro Dio, che queste care persone preziose ascolteranno questo nastro là fuori. Fagli sapere che non sono un dittatore per dir loro dove vivere, cosa fare. E possano comprenderlo chiaramente. Se amano quel paese, così anch'io. Che ci vadano, Padre. Ma quando insegnano che il rapimento deve venire da là e solo là, oppure devono essere con me, un povero, indegno, un peccatore sudicio, salvato dalla grazia di Dio. Devono essere vicino a me, Signore. Voglio essere vicino a Paolo. So che lui andrà. E Pietro, Giacomo, Giovanni sono sepolti in Palestina, là da qualche parte. So che andrò con loro se tu avevi il mio nome su quel libro fin dalla fondazione del mondo. Ci sarò. E prego, Dio, che ognuno di loro sarà là. Aiutami, Signore, a riunirli tutti qui dietro a qualche parte dove potranno. Vogliono sentire il messaggio di questi grandi insegnanti, il fratello Neville, il fratello Caps e tutti questi altri fratelli qui, Juni, il fratello Rado e JT e tutti loro, il fratello Collins, il fratello Bill, il fratello Palmer. Dio, prego che tu lo conceda proprio a questi. Lasciali venire qui dove lo sentiranno davvero se vogliono sentirlo, non correre là fuori in quel deserto. Stanno cercando di fare esattamente quello che questa scrittura ha detto loro di non fare. Ecco, è nel deserto, non credetelo. Ecco, è nella stanza segreta, non credetelo. Signore, sto cercando di fare del mio meglio per avvertirli, ma tutto indica che l'ora è vicina. Le ombre della sera scendono. Prego per misericordia, Signore. Abbi misericordia di me. Aiutami. Mi rende nervoso, Padre. Prego che tu mi aiuti. Non voglio suggellare la mia vita. Tutto il mio lavoro qui serve qui fuori come un fanatico che guida un gruppo o un culto da qualche parte nel deserto. Non lasciare che il mio nome scenda così, Signore. Ho combattuto duramente per questo. In ciò sono sincero quanto più posso. Dio, non lasciare che avvenga. Aiutami in qualche modo. Non so cosa fare. Sto dipendendo solo da te. Ma tu aiutami. Farò qualsiasi cosa mi dirai di fare. Sono tuo servitore. Questi sono tuoi figli. Signore, la maggior parte di queste persone, il 99%, Signore, sono davvero solidi. Credono, lo sanno, comprendono e sanno che non sono io. Ma so che queste cose devono seguire a ogni risveglio. E questo non è immune da ciò. Quindi prego che tu ci aiuterai ora. Aiutaci mentre andiamo a avere un piccolo pranzo oggi. Signore, benedici la nostra comunione insieme. Riunisciti qui di nuovo presto oggi pomeriggio. Molti di loro dovranno andare a casa. Ora, Signore, dovranno proseguire verso la loro casa. Prego che gli aiuti possano essere in grado, in qualche modo, Signore, di afferrare il nastro per sentire il resto delle loro domande. Forse la loro non ha avuto risposta. Prego che gli aiuti, Signore. Aiutami molto prestamente stasera proprio a rispondere a queste domande e a prendere tutto quello che posso. Finché ci incontreremo ancora oggi pomeriggio, possa tu benedirci. Prego nel nome di Gesù. Amen.
Io l'amo perché per primo mi amo. Questo la mia salvezza sulla croce del Calvario.
Scritto qui sopra, ho scritto in modo che sia sempre davanti a me, Cristo davanti a me, mentre rispondo a queste domande. Credete che l'abbia detto al mio cuore? Tutto dal mio cuore per aiutare. Alcuni di loro potrebbero venire a prendere i loro pacchetti qui. Caro Dio. Ci sono dei fazzoletti qui, pacchetti posti qui, andranno dai malati e afflitti. Lascia che il grande interprete della parola, lo Spirito Santo che l'ha scritta, possa egli venire vicino per questa parte del servizio e benedire queste stoffe. Signore, se penso a me stesso, chi sono io per porre il mio corpo impuro, sudicio, sopra questi fazzoletti che stanno qui la morte e la vita per molti? Oh Dio! Io tremo, ma quando penso a quello, non vedi me, tu senti solo la mia voce. Passare là tramite il sangue del Signore Gesù. Ora credo che tu risponderai per me, proprio come hai fatto per lui, perché lui andò davanti a me ed è seduto alla destra, lassù, della maestà in alto. È il suo sangue, giace là come espiazione, sono coperto sotto quel sangue. Credo, Signore, che tu li guarirai, perché sono bisognosi. Non avrebbero posto qui queste, prego che sanerai ognuno di loro. Mentre mi pongo sopra di loro, come dissero che preso dal corpo di Paolo, anche lui era un peccatore, Signore, salvato per la tua grazia. Le persone gli credettero, sebbene gli sgridasse e così via, ma sapevano che era un pastore, sapevano che lui erano mandati da te perché tu l'hai dimostrato tramite il suo ministero. Dio, queste persone oggi credono la stessa cosa. Prego che tu ora li aiuterai e guarirai ognuno nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avete fame? Bene, ho fame di altre di queste domande. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ora, potrei essere... Alcune di queste domande potrei non averle comprese correttamente, ho fatto proprio del mio meglio. Stasera cercherò di iniziare proprio alle 7 in punto. Ebbene, la chiesa aprirà alle 6:30 e voi che potete rimanere, voi che non potete, lo comprendiamo, va tutto bene, ma cercherò di prendere tutte quelle che potrò stasera. Dio vi benedica finché vi incontrerò. Allora, alziamoci in piedi e cantiamo quel buon vecchio cantico, il nostro cantico congedo, prendi te col nome di Gesù. Amen. Dio, te col nome di Gesù, figlia triste di dolore, raccontate gioia. Prendilo ovunque andrai, tuo nome prezioso, sventerrai gioia in cielo, caro nome prezioso, sventerrai gioia in cielo.
Voglio fare questo annuncio. Billy ha appena detto che hanno raccolto un'offerta d'amore stamattina, vedete? E ha detto che hanno preso una bella offerta d'amore, l'ho fatto andare sul retro dell'edificio e starà là dietro. Per le persone qui che non sono venute preparate e non hanno denaro per il loro pranzo, Billy vi darà il denaro per la vostra cena e per pagare il vostro conto dell'hotel, il conto del motel, qualunque sia. Prendetelo e pagatelo ora. Se potete rimanere, Billy vi incontrerà là dietro, prenderà il vostro nome dove vi trovate e pagheremo per il vostro pranzo, il vostro conto del motel, dell'offerta d'amore che è stata presa per me stamattina.
Finché ci incontrerà, finché ci incontrerà.